llama Vena.
Giorno buio dell'anima, quando i flutti mi circondavano, ho gridato a te dal mio abisso e il tuo respiro ha scosso il cielo. Hai squarciato le nubi con fuoco e tuoni, hai cavalcato il vento, Signore, mi hai tratto su dalle acque profonde, hai ascoltato il mio cuore tremare. Tu sei la mia roccia, sei la mia fortezza, il mio rifugio nel tempo del male. Tu sei lo scudo che frena la lama, mi hai sollevato dal mare. Oh Dio, mia salvezza, mi hai dato ali per volare. Tu sei la luce che rompe le tenebre, sei il mio Dio, il mio re, il mio canto. Nemici più forti mi seguivano, ma tu sei stato il mio scudo, hai spianato i miei passi nel fango, mi hai portato in alto al sicuro. Ho corso sui monti come una cerva, ho spezzato l'arco di bronzo con te, tu mi hai insegnato l'arte del vivere, mi hai dato coraggio, mi hai dato retta. Tremato al tuo sguardo d'eterno, hai fatto di me un capo tra i popoli, hai inciso il mio nome nel tempo.
Tu sei la mia roccia, sei la mia fortezza,
la mia salvezza nel vento e nel fuoco.
Tu sei lo scudo che frena la lama,
mi hai sollevato da. Giorno buio dell'anima, quando i flutti mi circondavano, ho gridato a te dal mio abisso e il tuo respiro ha scosso il cielo. Hai squarciato le nubi con fuoco e tuoni, hai cavalcato il vento, Signore, mi hai tratto su dalle acque profonde, hai ascoltato il mio cuore tremare. Più forti mi inseguivano, ma tu sei stato il mio scudo, hai spianato i miei passi nel fango, mi hai portato in alto al sicuro. Ho corso sui monti come una cerva, ho spezzato l'arco di bronzo con te, tu mi hai insegnato l'arte del vivere, mi hai dato coraggio, mi hai dato retta.
sguardo d'eterno. Hai fatto di me un capo tra i popoli, hai inciso il mio nome nel tempo.
Tu sei la mia roccia, sei la mia fortezza,
la mia salvezza nel vento e nel fuoco.
Tu sei lo scudo che frena la lama.
Viva il Signore, benedetta la mia rupe. Sei il mio Dio, il mio Re, il mio canto.
E mio Dio.
Ciao fratelli, buongiorno. Dio vi benedica tutti. Ciao, benvenuti a Radio Blast e buongiorno a te Giuseppe.
Buongiorno, Dio ti benedica, gloria a Dio, alleluia.
Grazie Gesù, siamo qui oggi per parlare di tante cose che stanno succedendo nel mondo. Alcune cose sono belle, altre sono come sempre incredibili. Non possiamo immaginarci le cose che il diavolo sta facendo.
Però grazie allo Spirito di Dio possiamo renderle, non dico belle, ma possiamo renderle non deprimenti, perché daremo la gloria a Dio ad ogni svolta.
E trasformarle in lezioni che sono sempre utili per noi.
Gloria a Dio.
Posso andare direttamente a una domanda?
Yes.
Inizio con una domanda da parte di Maria.
Sì.
E voi sapete, fratelli, che ultimamente abbiamo parlato...
Ciao Maria.
Abbiamo parlato di quello che è successo negli Stati Uniti. La uccisione di Charlie Kirk, che è stato un cristiano che evangelizzava sempre gli studenti, che parlava molto apertamente e senza paura della sua fede, anche in TV e dappertutto lui proclamava Gesù Cristo. Era anche attivo nel mondo politico, perché era un sostenitore di Trump, però tutto quello che lui diceva anche politicamente era basato sulla Bibbia, era basato sulla sua fede. E poi certamente non era un uomo perfetto, anche lui aveva le sue idee, ma paragonato con tanti cristiani che oggi sono passivi, lui almeno era attivo, faceva qualcosa di attivo.
Sì, naturalmente lui era repubblicano, quindi molto politico. Per esempio io non mi piace, a me non piace essere molto politico, lui era molto politico.
Sì, sì.
E però diciamo il fatto che predicava anche Gesù, io so che a volte lui difendeva la democrazia dei repubblicani, difendeva le multinazionali, perché per lui era meglio che il comunismo, stalinismo, eccetera. E io invece su questo non sono d'accordo, perché le multinazionali non dovrebbero esistere, perché ci vorrebbe lo spirito di Dio per controllare le multinazionali. Cioè tu quando arrivi, non so, qualche milione di dollari, dovresti fermarti lì e ciao. Non devi fare una piramide come i faraoni, una piramide di soldi, questo non sono d'accordo. E nel regno di Dio ci saranno quelli che hanno 10 talenti, che possono essere, chi lo sa cosa vuol dire 10 talenti. Luca 19 vuol dire 10 città, 10 città che 10 nazioni, che ne so. E va bene, nel regno di Dio, per esempio Abramo era un uomo ricchissimo. Ora, con lo Spirito Santo puoi amministrare le ricchezze, puoi avere uno ricco come Salomone, ricco come Davide e ricco come Abramo. Però ci vuole lo Spirito Santo che non diventi egoista. Però in questo mondo essere multinazionale è sbagliato, perché non hanno lo Spirito di Dio. Se lo avessero, allora va bene, perché le userebbero per aiutare gli altri. Invece li usano solo per il proprio egoismo.
Sì.
È un cancro. Il multinazionalismo è un cancro che solo aumenta e aumenta, prende, sì, dà lavoro, come Berlusconi in Italia, dava lavoro, è meglio di Stalin, che toglieva la piccola pecorella, la piccola mucca ai contadini che aveva solo quella e gliela portavano via, nel nome del collettivismo, nel nome del socialismo, nel nome di stalinismo. Quello è sbagliato, quello è orribile. E li uccidevano se non davano l'unica pecorella che avevano. Dice: ma mi serve il latte per i bambini? No, niente, ti fuciliamo. Questo è comunismo. Che comunismo che all'inizio, quando viene presentato dai grandi speaker, le bocche grandi, i Berlinguer, i Togliatti, la Schlein, cioè tutto è presentato come socialismo umano. Però il fatto è che quando questi qua arrivano al potere, ecco che sono tutti quanti Stalin o Lenin o Pol Pot, come Venezuela. Quindi diciamo è tutta una maschera quando si presentano. Però io, Kirk non è Gesù per me. non sono d'accordo con lui sulle multinazionali, però perlomeno queste sono le sue idee, va rispettato per le sue idee. Invece le sinistre, normale, le sinistre sono sempre, credono alla violenza. Dice, quelli che sono di destra non hanno diritto di vivere, alcuni dicono. E questo,
sì.
E questo è marxismo.
Incredibile.
La proprietà è un furto. Lo diceva anche mio padre, è comunista, lui super comunista. La proprietà è un furto. Ma scusa, se io ho lavorato, ho sudato, mi sono aperto un negozio di alimentari, un negozio di fabbrica di scarpe, me la sono sudato. No, no, è un furto. Scusa, la vai a dare a tutti quanti uguali, però, tutti quanti uguali, però, un momento. Cioè, c'è quello che non vuole lavorare, c'è quello che è lazzarone, c'è quello che è egoista.
Sì.
Quindi, diciamo, per questo è che il comunismo ha in sé, intrinseco, la formula di autodistruzione, come tutti i paesi dove il comunismo reale, il socialismo reale è stato praticato, tutti hanno fallito. Perché? Perché è basato sull'egoismo, sulla violenza e sull'invidia. Perché tu devi avere una casa grande e io ce l'ho piccola? Sbagliato, uguaglianza. E questa è la legge di Satana all'inferno. Uguaglianza però è falso. Perché con l'uguaglianza alla fine il diavolo è più uguale degli altri, cioè lui controlla tutto e tutti. Quindi il comunismo ateo è un fallimento all'inizio, va bene? Il comunismo è una presa in giro, così come il capitalismo, così come il fascismo, ma certo no, non è che adesso andiamo a diventare, va bene? Quindi con Kirk sono d'accordo al 99%, l'1% che lui è capitalista e a favore delle multinazionali, quello lì no, quello mi separo, va bene?
Sì, ma magari anche altre cose che non sei d'accordo, ma il fatto rimane che lui era un cristiano che evangelizzava.
Ho sentito lo scandalo in Italia che c'è stato, com'è che Zichi che lo ha chiamato questo? Zichi che lo ha chiamato odio freddo, odi freddi.
Ah, sì, sì.
E questo va in televisione, sto poveraccio si è infilato uno scarpone in bocca. E ha tirato fuori quello che c'ha nel cuore, che lui era un seguace di Pannella, lui era un anarchico, lui c'era tutto quanto. Cioè, basta che dici ateo, ha detto tutto, no? E questo odio freddi ha detto, non è uguale sparare a Kirk, diciamo uno di destra, uno come quando hanno sparato Martin Luther King, c'è una differenza.
Oh.
E quindi grazie a Dio qualche giornalista con un pizzico di sale nella zucca l'hanno fermato, ma scusa se sei impazzito. Allora se tu sei in disaccordo, quello era seduto lì, prendeva, riceveva domande, dava risposte, e se tu non sei d'accordo sulla risposta gli spari. Bravo Odi Freddi, ma altro che odio freddo, odio ghiacciato, odi ghiaccio bisogna chiamare. Va bene, Angela, quasi ti do la parola.
Torno
ho voluto
alla...
fare una premessa che qualcosa, sai, a noi ci mandano messaggi al vetriolo, cioè ci mandano cosiddetti cristiani, che suppostamente sono cristiani, ci criticano, ci qua e là, così, cioè non vogliono che parliamo bene di Kirk. Non parlo bene delle sue multinazionali, che lui dice che è libertà, che le arrangino. Io non sono d'accordo. Non in un mondo dove non c'è lo Spirito Santo, nessuno può gestire una multinazionale.
La domanda di Maria.
Solo una piccola premessa. Cosa dice
Maria? Leggo la lettera. Ciao amati nella fede. Vi scrivo dopo aver ascoltato in questi giorni i vostri audio su Charlie Kirk e averli confrontati con le fonti che sono qui in Italia. Premetto che non conoscevo questo evangelista, quindi non potrei giudicarne il suo lavoro, ma ascoltando voi si ha la presentazione di un missionario davvero devoto e ispirante, anche dai video. Mentre leggendo le fonti che circolano e che ricevo dai fratelli italiani, si ha il profilo dell'ennesimo uomo corrotto, che fa parte dei sionisti e probabilmente complice di un falso omicidio. Dico questo perché il 2 settembre è venuto fuori un documento inviato al primo rabbino con su scritto della morte di Kirk il giorno 10. E giorno 9 settembre Amazon ha pubblicato il libro sull'assassinio di Charlie Kirk, quindi un giorno prima della sua morte. Siamo davanti a un teatrino già organizzato? Voi nello stesso continente sicuramente lo conoscevate più di noi italiani. Potreste dirci se questo uomo fosse un cristiano vero, anche in base a queste fonti? Io ho anche pensato che, come per Gesù in Giovanni 11, fosse stato profetizzato il suo assassinio, ma alcune sorelle mi hanno fatto notare questi eventi. Se potete darci riscontro, ce ne saremo grati. Vi abbraccio, fratelli, vi allego le foto. Dio vi benedica sempre. E ci ha inviato delle foto con Charlie Kirk, che nei suoi discorsi, mentre parlava, con le dita faceva dei gesti che sembra che sono simboli, non so, massonici, sionisti o satanisti, non so cosa sono. Quindi la posizione delle dita possono essere prese come simboli satanici.
Guarda, in questi tempi devi stare attenti a come ti gratti la zucca. Cioè, se ti viene di grattare, non so, una spalla, quello è un simbolo satanico. Ma insomma,
il fatto è che noi non conosciamo i simboli satanici e non ci interessa andare a studiarli, quindi se per sbaglio faccio un gesto con la mano che qualcuno mi dice attenzione Angela, il simbolo satanico, io non sapevo.
Hanno fatto una foto a Benny Hinn, l'evangelista americano, che ha fatto un sacco di sbagli, per l'amor di Dio, non sono qua a difendere. Però se questo qua si è pentito è chiesto scusa. Però quelli che se la sono legata al dito, apriti cielo, cioè ancora oggi lo odiano, fanno video contro di lui, gli mettono le corna in testa, per questo chiedono le mie foto. E non so se si stava grattando la testa o cosa, e le dita erano in un modo che dice, vedete, simbolo satanico, guarda le dita come sono. Una foto sbiadita, ingrandita 100 volte, lì c'era la mano, suppostamente. Sì. Ma Benny Hinn l'ho ascoltato. Era un evangelista del Vangelo di prosperità, soldi, soldi, poi si è pentito. Io gli ho scritto Benny Hinn e qualcun altro anche, non dovete vendere il Vangelo, non si vende il Vangelo. State sbagliando. Mi ha dato una profezia Benny Hinn. E dopodiché ha cominciato a regalare libri. Quindi si vede che la profezia l'ha ascoltata. Era Gesù che gli parlava e diceva non vendere la mia parola. Ok, puoi vendere libri, tutto quello che ti pare, ma prima di vendere il libro devi mettere il messaggio a disponibile a tutti.
Gratis.
Capite? Poi se devi vendere un libro per pagare l'affitto, vabbè. Però il messaggio non è in vendita. Ci siamo?
Sì.
Allora, insomma, Kirk è sotto accusa, da morto sotto accusa, Attenzione, non è sufficiente che è morto, gli hanno sparato, l'hanno ucciso. Adesso è sotto accusa, perché faceva segnali dal palcoscenico. Chi lo dice? Qualche satanista. Guarda, qui c'è messo la foto di Gesù che viene accusato dai farisei.
Sì.
Ecco, questo è Gesù, ma Kirk è un po' sul suo esempio. Ormai, guarda, posso dire questo. Kirk è un'icona. Dipendendo dall'ottica politica e dalla propaganda, è molto bravo, molto cattivo.
Sì.
Cioè, sull'esempio di Gesù, l'hanno chiamato il diavolo, noi lo chiamiamo Salvatore. Quindi è un ottimo soggetto per attirare il pubblico, farsi un nome. Da parte mia, ho già parlato di Kirk due volte e continuano a chiedermi, e devo parlarne ancora, ma penso che fino adesso ormai abbiamo capito, dovremmo avere capito. Certo, se andate in internet è di tutto, di più.
Scusi,
ascolta la capra A, il caprone B, il falso profeta C, eccetera. Insomma, e poi i giornalisti ogni tanto le indovinano, ma spesso volentieri no.
E riguardo a quella cosa che dicono che su Amazon è stato pubblicato un libro sull'uccisione di Charlie Kirk il giorno prima della sua morte.
Ma devo rispondere a queste cretinate qua.
Ho controllato per vedere se è vero. In Amazon adesso non c'è niente, quindi è stato cancellato. Ma in realtà dicono che non è vero, è stato pubblicato il giorno prima, ma dopo la sua morte. E comunque è stato un libro scritto con l'intelligenza artificiale, non da una persona umana. Perché ci sono queste piattaforme che anche noi abbiamo trovato dove metti una frase, una idea e la piattaforma ti crea un libro intero su quella storia.
Abbiamo trovato perché dobbiamo controllare se le notizie sono vere o false, dobbiamo controllare e quindi bisogna investigare queste piattaforme per vedere gli imbrogli.
Il libro è stato scritto in 5 minuti dall'intelligenza artificiale e pubblicato su internet e dicono è stato pubblicato prima. E questo è successo anche nel 2023, quando sono stati gli incendi a Hawaii. Dicono che un libro è stato scritto prima degli incendi, su quello che è successo, ma dopo hanno scoperto che è stato invece dopo pubblicato. Quindi sono cose che non puoi fidarti.
Sono profezie post. Dopo.
Non puoi fidarti.
Cioè, Charlie Kirk era un cristiano che evangelizzava, riguardo le sue preferenze politiche pro Trump, si può essere d'accordo o in disaccordo, a me non interessano le preferenze politiche, io non sono politico, e non ha niente a che fare con il Signore, quindi ognuno, anche Trump, ha le sue idee, giuste o sbagliate, e Kirk anche. Ma qui stiamo parlando di un... oltre ad essere politico, era cristiano. Gli hanno sparato, l'hanno ucciso mentre predicava Gesù. Allora anche i suoi criticoni hanno le loro simpatie politiche, quindi perché Kirk non può avere le sue simpatie? Ovviamente i giornali faranno soldi con questa storia di Kirk, complotti di qua, complotti di là, i fessacchiotti che leggono, seguono la telenovela. Ma guarda, leggete la Bibbia, cosa state lì a perdere tempo a ascoltare questa gente? Noi cristiani queste cose non interessano, tranne che Charlie Kirk è stato un grande esempio su come si predica il Vangelo nelle università, cosa che le chiese, il 99%, sono terrorizzati, impauriti, terrificati, non ti avvicinare all'università, che il diavolo non vuole, il diavolo non è contento, lì bisogna solo dannare le anime, fa perdere la fede agli studenti, guai andare a evangelizzare l'università. E Kirk mostrava come si fa. Adesso ci sono quelli che vanno in giro con i tromboni, altoparlanti, a scocciare la gente, che tutti gli ridano dietro. Sono una brutta testimonianza questi con i megafoni. Allora, su Kirk possiamo tutti imparare, cioè se ci fosse l'1% dei seduti in Casa Panca la domenica mattina che facessero quello che faceva Kirk, il mondo cambierebbe. Infatti lo hanno ucciso perché avevano paura. Questo qui rispondeva a tutte le domande. Questo qui era il prossimo presidente dell'America. Quindi terrorizzati, le sinistre hanno lavato il cervello a questa povera pedina e senza che lui se ne accorgesse lo hanno teleguidato a sparargli. Così la vedo io. Allora, tutti possiamo imparare dal modo che evangelizzava Kirk. C'è anche da notare che i suoi criticoni evitano accuratamente per la maggior parte di notare e di parlare della fede cristiana e di Charlie Kirk. Parlano tutto del complotto, cioè un polverone del diavolo.
Sì.
Ma il punto non è il complotto, no, che senz'altro il complotto sicuramente c'è stato, ma non l'ha fatto Kirk con i segnali. L'hanno fatto quelli che l'hanno ucciso, quelli dietro di lui, perché l'omicidio di Kennedy insegna che si può teleguidare una pedina a uccidere qualcuno e la pedina non sa chi è che lo sta teleguidando. E se lo sapesse lo uccidono come hanno ucciso quello che ha ucciso John Kennedy. E se ancora sa troppo lo suicidano in carcere. È successo così con John Kennedy. O Epstein, quell'altro tipo lì, quello sessuale, quei scandali sessuali che lo hanno suicidato in carcere. E siccome loro normalmente cristiani non sono, questi criticoni, questi complottoni, tranne che forse di solito sono cristiani ma falsamente, ecco che il suo messaggio cristiano di Kirk non li tocca, non vogliono parlare del messaggio cristiano di Kirk, vogliono parlare del complotto, complotto immaginario, teorico, tranne quello vero dietro quello che l'ha ucciso. Allora, una cosa che, cos'è che scrive Maria, si ha un profilo?
Si ha il profilo dell'ennesimo uomo corrotto che fa parte dei sionisti e probabilmente complice di un falso omicidio.
Ma chissà cosa significherà falso omicidio.
Ma ci sono state migliaia di testimoni presenti.
Cioè in inglese suppongo che si dice false flag. Cioè una... Quindi un ennesimo corrotto. Quindi Kirk sarebbe un ennesimo sionista corrotto. Quindi prende la cosa che il mondo odia, sionismo, eccetera, e dicono Kirk era così. E dove sono le prove, i riscontri?
Domanda.
I dettagli, le prove.
E che lui era a favore di Israele. e lo diceva apertamente nei suoi video, che lui è andato in Israele dove ha camminato Gesù e ha sentito la presenza del Signore e amava Israele per quello, perché era la terra di Gesù.
Ma anch'io sono a favore di Israele, però l'Israele è vera. Infatti io sono parte di Israele, anche tu. Noi siamo l'Israele spirituale, noi siamo l'Israele cristiana. Ci sono persino dei veri israeliani cristiani in Israele che si convertiranno. Però ci sono anche... i sionisti. Ora, il sionismo nella Bibbia è una cosa bella. Capito? È una bella. Davide era un sionista, tutto il libro dei Salmi parla di Sion.
Ah, il monte, solo, di Sion.
Solo che oggi le capre, i caproni, gli anticristo, anche ebrei, hanno dirottato il sionismo e adesso i sionisti sono le banche.
Ah,
e
sì.
Il mondo lo odia, odia il sionista. Ah, tu sei un sionista. Però ci sono sionisti veri, biblici, e sionisti falsi, perché ogni cosa che Dio ha fatto c'è il diavolo che fa l'imitazione. Quindi se tu dici sionista banchieri, noi siamo tutti contro. La maggior parte dei multinazionalisti sono ebrei. Però sono ebrei come i cristiani cattolici o protestanti che scaldano le panche. Capito? Sì, i cristiani della domenica, ma non sono veri cristiani. Quando c'è da fare un sacrificio, loro non ci sono mai. Va bene, sono solamente lì quando c'è da raccogliere bustarelle.
E pensi che Charlie Kirk era un sionista visto che difendeva Israele?
No, non dipende cosa intendiamo per sionisti. Se intendiamo sionisti della Bibbia, io lo sono.
Ah.
Capito? Sion.
Non ci ho pensato mai a questo.
Capito? Sion è un monte di Gerusalemme, no?
Sì.
Il monte di Sion. Tutti i salmi sono a favore di Sion. Però cosa fa il diavolo? Fa l'imitazione. C'è il cristianesimo vero, arriva il diavolo con la Laodicea, il protestantesimo, il cattolicesimo falso. Però in queste religioni ci sono anche quelli veri. E non si può fare fascismo. Tu sei fascista. Non si può fare tutte le erbe un fascio. Io credo che sia più facile che i bugiardi, i corrotti, non Kirk, ma che siano questa folla di accusatori con le bocche sporche che sputano veleno contro un martire che era sionista, era corrotto, era a favore delle multinazionali. Quello è un dettaglio politico, io sono in disaccordo con Kirk. Va bene, io sono d'accordo, sono in disaccordo con Berlusconi che faceva soldi, aveva il genio di fare soldi, però Berlusconi... meglio di Stalin, che diciamo Berlusconi arricchiva la gente perché dava lavoro, Stalin invece riempiva i cimiteri. Ah, sei un berlusconiano? Non sono un berlusconiano, sto solo dicendo che c'è una differenza. Quindi io ammiro un multinazionalista che dà lavoro, però credo che quando arrivi a qualche milione di dollari ti devi fermare. Perché? Perché con più aumenti la tua piramide di soldi, con più diminuisci un'altra parte. Le finanze mondiali sono un'altalena. Mm-hmm. Se tu non puoi aumentarle senza diminuirle un altro, questo mondo non è infinito come Dio, è finito e a termine. Ci sono tot ricchezze, tot soldi, tot oro. Va bene, dimmi.
No, pensavo ai sionisti, quelli cattivi di oggi, i banchieri. E se lui era uno di questi, non va con la predicazione del Vangelo che lui faceva sempre? Cioè, l'internet è pieno dei suoi video dove lui proclama con tanto coraggio la fede in Gesù, la Bibbia, le scritture. E non è quello che un sionista fa. Cioè, i sionisti non vanno per Gesù, proclamano Gesù.
Ma no, i sionisti sono i multinazionalisti, ecco. Quelli che vivono per l'ingordigia, per l'egoismo. Queste sono cretinate dei ciechi che scrivono. Cioè, i ciechi e gli stolti ci sono sempre stati, solo che adesso hanno imparato ad andare a scuola, hanno imparato a leggere e scrivere, e adesso li vedi su internet. Io credo che sia più facile che bugiardi e corrotti siano quelli che lo accusano. Parlano di falso omicidio. Grazie Maria, ci informi, che io non è che seguo molto questa robaccia. Che significa falso omicidio? Forse è una traduzione dell'inglese false flag, quando fanno un attacco e danno la colpa all'altra. Come la CIA e gli amici di Zelensky che hanno fatto un colpo di Stato in Ucraina e poi accusano la Russia che li invade. Ma scusi, l'ha stuzzicato. Fanno finta di fare la pace quando la Russia ha fatto la pace due volte e cancellano tutto. E questo è false flag, questo è falsa politica. E allora Però non è, attenzione, mica significa che lui, Kirk, faceva segnali per farsi uccidere, per ingannare, adesso mi faccio uccidere così inganno. Ma questo qui sono imbecillità del diavolo, scusa. Ma siamo infatti, alla pazzia.
Sì.
Come Kirk faceva segni? Adesso sparatemi, ecco. Adesso faccio finta di morire. Ma dice, siamo alla follia. Cioè, molte di queste linguacce di internet galleggiano su un mare di bugie. Internet è stato riempito dei suoi video, dei video di Kirk,
sì,
della
sì.
sua grande evangelizzazione.
Sì.
E credo che dopo di questo il maligno sta correndo ai ripari. Dopotutto dice il diavolo, uè, io sono in controllo dei media, adesso faccio un sacco di baccano, invento di tutti i colori, non posso dimostrare niente, ma ci sarà sempre qualche fessacchiotto che mi crede. Insomma, lo vogliono uccidere anche da morto.
Oh.
Capito? Infatti, chi respinge Gesù lo sta crucifiggendo di nuovo. Lo stesso sbaglio che fecero appunto con Gesù e con i martiri. Il diavolo ancora si pente di avere fatto crocifiggere Gesù. Grande sbaglio! Lo dice anche in 1 Corinzi 2. Se lo avessero saputo non l'avrebbero fatto. Io so di vari fratelli che sono confusi al riguardo. Maria, non fate confondere, ok? Ma questo è perché sono incollati alla propaganda del maligno su internet. Svegliamoci tutti quanti, nel caso dobbiamo investigare. Investighiamo chi veramente è Kirk e cosa predicava. Lo capiremo dalle sue prediche, dai suoi messaggi. Lui era il più ammirato d'America nei dibattiti ed era quello che più terrorizzava gli anticristi. Questo qui, a occhi chiusi, diventa presidente. E quando l'ammazziamo, meglio, prima l'ammazziamo, più facile è. Che se gli spariamo mentre è candidato, insomma, dopo un po' anche i fessacchiotti si svegliano. E allora, fratelli, andate ai fatti, ai frutti che questo martire ha portato, ha prodotto, e come la sua morte sta portando un risveglio in tutto il mondo, per chi non lo sapesse. E per questo che il diavolo e la sua zizzania di internet sono presi dal panico. Freneticamente stanno ancora sparando sul suo cadavere, con le armi delle loro bugie.
È terribile.
Non ci cadete. Guardate i frutti, alle sue opere di Kirk. Guardate cosa veramente ha detto, cosa ha fatto veramente, predicato. Le pecore che ha raggiunte col suo messaggio di Cristo, la sua verità, la salvezza di Gesù. Possibile che bastano quattro bugie di propaganda a confondervi, fratelli? Guarda, vai da Gesù, Giovanni 10, cos'è che dice Angela? 31, 32, cos'è che fecero i giudei?
I giudei presero di nuovo delle pietre per lapidarlo. Gesù disse loro, vi ho mostrato molte opere buone da parte del Padre mio. Per quale di queste opere mi lapidate? Giovanni 10, versi 31 e 32.
Amen. Ho mostrato tante buone opere, è un po' come... È un po' come una falsariga per Kirk, dice, ma solo ha predicato Gesù, per quale di queste opere dite che sono sionista? Quest'uomo, Kirk, ha mostrato le sue buone opere, no? Da parte del Padre. E per queste opere, queste capre, lo vogliono lapidare la sua memoria. Quello che il popolo del Dio, virgolette, del mondo, quello che temono, è un'esplosione di verità, di Vangelo, di evangelizzazione, secondo il suo esempio di martire, cercano con tremarella e terrore di cercare di nascondere dietro una cortina di fumo di bugie. Li sgridi il Signore. Cioè c'è una cortina di bugie su internet. Cerchiamo di capire che il direttore di internet non è multinazionalista, è il diavolo. Guardate i fatti. Charlie Kirk combatteva il diavolo, la sua zizzania, e per questo è stato martirizzato. Lasciate perdere i complotti. Lui aveva le sue idee politiche con le quali possiamo essere d'accordo o in disaccordo, cose secondarie. Non sono indispensabili per la salvezza. La zizzania lo avrà anche ucciso per motivi politici, ma lo spirito di Lucifero dietro di loro li ha spinti a farlo, perché questo lo terrorizza. Cos'è che li terrorizza? Il nome di Gesù Cristo che Kirk proclamava. Vabbè, se non sei d'accordo con le sue politiche di destra, perché tu sei un comunista o sei uno stalinista o sei un socialista o sei quello che ti pare, sono cose secondarie. La politica che vada via. E ora Dio, cosa farà Dio? Cosa farà Dio? Io credo che userà l'apparente vittoria del diavolo come il più sciagurato omicidio da lui fatto in questo secolo a questa parte, da un secolo a questa parte. Cioè, negli ultimi 100 anni nessuno è stato martirizzato come Kirk, così eclatante, così. Ma sapete che ci sono rivoluzioni spirituali in tutto il mondo? C'è gente che è diventata cristiana dopo di questo. Giovani che dicono io sono Kirk. Già ora il sangue di questo martire sta risvegliando i cuori di moltitudini per raccogliere il testimone di questa gloriosa staffetta e continuare la gara. Andiamo da Paolo, Angelina.
Sì.
Paolo parlava agli Ebrei 12. E cos'è che diceva? 12, 1 e 2, dice anche noi?
Anche noi dunque, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, deponiamo ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge e corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta, fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Per la gioia che gli era posta dinanzi, egli sopportò la croce, disprezzando l'infamia, e si è seduto alla destra del trono di Dio. Ebrei 12, versi 1 e 2.
Ha capito? Gesù crea la nostra fede, si è teonia. Se nel nostro cuore, e guardiamo nel nostro cuore a Gesù, lui crea la fede. E se poi siamo abbastanza saggi da continuare a guardare Gesù, lui la rende perfetta, fino al punto che possiamo fare miracoli. È stato detto di Gesù, cioè l'ha detto Paolo, abbiamo letto, disprezzando l'infamia. Il nemico è specialista di scambiare le cose, fare apparire persino Gesù talmente malvagio da fare gridare alla folla di crocifiggerlo. Il diavolo è specializzato in questo. Può prendere tuo marito, che non è tanto male, è un peccatore come te, e farlo apparire che se tu ti liberi dal marito o dalla moglie, finalmente sarai felice. E poi divorziano gli sciagurati e poi si rendono conto, poi si pentano. Guarda, in Atti 6, 13, dissero di un martire prima di lapidarlo. Cos'è che dice? 13 e 14, Angelina.
E presentarono dei falsi testimoni.
Attenzione ai falsi testimoni. Il fatto che quella donna dice sono andato a letto con questo. Quell'omosessuale dice io ho avuto atti sessuali da omosessuale con quell'altro. Ma è vero. È vero. Un ascensore scende davanti a te. Dentro c'è un uomo e una donna. La donna grida. Mi ha toccato, mi è saltato addosso. Guarda, io stavo guardando la televisione, ma non posso dimenticarmi, non so se era 20 anni fa, 25 anni fa, storia vecchia, c'era Lilli Gruber alla televisione, parlando di notizie, parlavano delle false testimonianze. E Lilli Gruber, questa famosissima presentatrice italiana, una delle regine della televisione, lei dice, oggi non puoi fidarti di nessuno, dice. Ah no, era nel mezzo dello scandalo in America, me too, anche io sono stata toccata, carezzata, impropriamente, quasi violentata, mi hanno toccato, mi hanno qui, mi hanno là, però certe donne lo fanno anche per farsi vedere che gli uomini le toccano. E dice, mio marito, diceva la Gruber, diceva, è dire, cos'è che dico? Direttore dell'università, eccetera, eccetera, di Milano, una grande università, lì direttore dell'università. Dice, quando entra una giovane signorina, una studentessa, nel suo ufficio e chiude la porta, lui si alza e la va a aprire.
È
E
intelligente
la sua
questo.
segretaria, che è seduta fuori, la sua segretaria, ha l'ordine che se una donna entra e chiude la porta, lei deve alzarsi e aprire la porta.
Oh wow, tutto alla luce,
Tutto
perfetto,
alla luce.
perfetto.
Capito? Cioè non puoi credere agli uomini, ma neanche alle donne. Guarda, io non credo neanche a me stesso. Per questo che io prego sempre, dammi scrittura e Gesù, perché io sono un fesso, io ho bisogno, Signore, della conferma. Così anche se non credono a me, ci sono le scritture. Allora ripeti, orati 6, 13 a 14.
E presentarono dei falsi testimoni che dicevano:
Quest'uomo
Questo uomo non cessa di proferire parole contro il luogo santo e contro la legge.
era vero?
No?
No, questo è Stefano, il martire.
Infatti,
14.
lo abbiamo udito affermare che quel Nazareno, Gesù, distruggerà questo luogo e cambierà gli usi che Mosè ci ha tramandati. Atti 6, versi 13 a 14.
Le cretinate che dicono su Kirk, a parere mio, sono cretinate. Come posso dire questo? Come lo sai, frate Giuseppe? Lo so perché non ci sono riscontri, ci sono solo cornacchie. Non ascoltate i ciarlatani, venite alla verità, venite ai fatti, altrimenti siete confusi e rimarrete confusi. Andiamo ai Salmi. Salmo 6, 10.
Tutti i miei nemici siano confusi e grandemente smarriti, voltino le spalle per la vergogna in un attimo. Salmi 6, verso 10.
31,17.
O Signore, fai che io non sia confuso, perché ti invoco. Siano confusi gli empi, siano ridotti al silenzio del soggiorno dei morti. Salmi 31, verso 17.
Va bene? Quindi se non volete essere confusi, occhi su Gesù, fratelli, non su internet. Salmo 35,4.
Siano confusi e svergognati quelli che cercano di togliermi la vita. Si ritirino e siano umiliati quelli che meditano la mia rovina. Salmi 35, verso 4.
Quelli che cercano di togliermi la vita, come l'hanno tolta Kierke. Oh, non sto predicando Kierke al posto di Gesù, sto solamente parlando che questo martire ha fatto un grandioso lavoro. Sì, ma lui non era di sinistra. Ma che si attacchino al tram quelli di sinistra, insieme alle destre. E che differenza c'è un violento di sinistra da un violento fascista? C'è
Sì.
grande differenza. Sono tutti e due buoni a nulla. La violenza, riconosci il fascismo, non per le bandiere, riconosci il fascismo dalla violenza. Oggi il fascismo è rosso, prima era nero, è la stessa robaccia. Ispira e proteggi Gesù, i tuoi figli che vengano risvegliati, che si sveglino da questo martire Charlie Kirk. Che il suo sacrificio serva a risvegliare le chiese addormentate nella comodità. La comodità è una droga. Guarda, stamattina stavo pregando e mentre pregavo il Signore mi ha detto scrivi. C'è da prendere appunti, ma ero mezzo addormentato. E allora per qualche motivo si mi parla la mattina, grazie a Dio, cominciare il giorno sul piede giusto. Il soggetto è la direzione del mondo. La direzione del mondo è la direzione nostra. Gesù mi ha dato una profezia su questo. La direzione in cui il mondo va è quella delineata dalla parola. La parola ci dice dove sta andando il mondo. Dice il Signore, Angela, Apocalisse 16, 13, 14 e Apocalisse 12, 15, tre scritture, Angelina.
Apocalisse 16, 13 e 14. E vidi uscire dalla bocca del dragone e dalla bocca della bestia e dalla bocca del falso profeta tre spiriti immondi, simili a rane, spiriti di demoni, che fanno dei segni e si recano dai re di tutto il mondo.
Adesso attraverso internet anche.
Apocalisse 12:15. E il serpente gettò dalla sua bocca dietro alla donna dell'acqua e guisa di fiume per farla portar via dalla fiumana. Apocalisse 12:15.
L'altra era Apocalisse 16:13-14. Allora, la fiumana del nemico adesso sono i media. Quella è la fiumana che invade le menti, i cervelli di chi non mantiene la mente su Gesù. Sta venendo una tempesta di bugie, già è cominciata da tempo, sappiamo, ma sta aumentando. Per sapere la potenza che il diavolo ha sui media, guardate come stanno attaccando Kirk. Questa è la potenza che c'ha il diavolo sui media, su certi giornalisti, su certi giornali. In questa fiumana, fratelli, Gesù mi ha dato un messaggio su che dice: non fatevi sbatucchiare. Dice il Signore: figli, avete l'ancora e la roccia della mia parola, attenetevi a quella. Non siate come le stolte vergini senza olio, state fermi sulla mia parola. Legatevi con corde di sicurezza del mio spirito. Legatevi alle certezze della mia parola, come anche siete stati insegnati. Non permetterò che la bufera di bugia duri molto. Presto io la farò cessare. Il diavolo ha attivato questa bufera contro Charlie Kirk, che è antiverità. Non lasciatevi distrarre come le vergini senza olio, non siate come loro. Occhi sulla meta, che sono io. Mani sull'aratro, che sono le mie pecorelle. Il cuore sulla bussola, che è la mia parola. Continuate per la verità che vi ho mostrato. Pregate gli uni per gli altri. Alto con la bandiera della mia verità e Vangelo. E miracolosamente io vi guarderò e guiderò tra le insidie e le bugie. Sentirete la mia voce che vi dirà: questa è la via, camminate per essa, e allora sarà adempito che 1000 cadranno alla vostra sinistra, 10.000 alla vostra destra, ma a voi io manterrò sani, salvi, guariti, protetti. Sì, dice il Signore, perché mi avete amato, cercato, trovato, ubbidito. Ancora per poco dovrete soffrire alla mano degli aguzzini del mondo. Io vengo presto. Non ascoltate le cornacchie, falsi profeti, del falso rapimento del 23 e 24 settembre e negli altri falsi profeti che seguiranno poi. Occhi sulla verità che vi ho dato.
Efesini 3:16-21. Affinché egli vi dia, secondo le ricchezze della sua gloria, di essere potentemente fortificati mediante lo Spirito suo nell'uomo interiore, e faccia sì che Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori, perché, radicati e fondati nell'amore, siate resi capaci di abbracciare con tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità dell'amore di Cristo, e di conoscere questo amore che sorpassa ogni conoscenza, affinché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio. Ora colui che può, mediante la potenza che opera in noi, fare infinitamente di più di quel che domandiamo o pensiamo,
a lui
sia la gloria nella Chiesa e in Cristo Gesù
per tutte le età, nei secoli dei secoli. Amen. Paolo in Efesini 3:16-21. E questo è il piccolo messaggio che Gesù mi ha dato stamattina appena svegliato. Nel nome di Gesù Cristo, amen. Grazie fratelli per ascoltare. Alleluia. Personalmente io posso dire questo. Il mondo ha zittito quasi tutte le chiese e vorrebbe fare lo stesso con la testimonianza di questo figlio di Dio e martire, Charlie Kirk. Il mondo non riesce a digerire questa verità e ne è terrorizzato. Che la sua uccisione sia una testimonianza che parli di Gesù. E questo, cioè come tutti i martiri, lui è morto. E vogliono uccidere il morto.
Ah, sì.
Come quei figli del diavolo che disseppellivano un cadavere per bruciare le ossa. Perché magari è come quello che ha tradotto la Bibbia. Lo hanno disseppellito per... religiosi, anticristo. Cioè molti stanno facendo a gara a presentare la verità secondo loro. Sai, c'è il Vangelo secondo Matteo, secondo Luca. E questa è la verità secondo loro. Kirk faceva segni, capito? Così dice, sono quasi pronto, preparato a spararmi. Dice, c'era uno al suo fianco con una mano nel buio lì, senz'altro c'era una pistola, forse. E gli ha sparato di fianco. E sì, tutto un complotto, per non parlare della sua testimonianza del Vangelo. Mm-hmm. È come se parlassimo di Stefano quando è stato lapidato. Dice, sì, ma Stefano aveva le scarpe sbagliate, l'abito sbagliato, eccetera. Stefano è morto per Cristo.
Sì.
E allora il nemico si è sparato sui piedi. E ora sta cercando di ripararsi lanciando una tempesta di polvere, bugie, mezze verità, che sono la sua specialità. E i media, al solito, cosa fanno? Come da copione, assecondano, come fanno con tutti gli avvenimenti del mondo. Fratelli, preparatevi. Il diavolo è esperto a far sembrare la verità bugia e la bugia verità. È esperto! Come il gioco delle tre carte, tu credi ma non è, pensi di vincere ma perdi. Non è un gioco a tre carte, è un imbroglio, è un inganno, è un gioco proibito in Italia. E allora, amati fratelli, cercate la verità di Dio nell'olio che avete messo nelle vostre lampade. Beato chi ha l'olio nelle lampade. Come si mette l'olio? Si mette una goccia al giorno. Un verso memorizzato, un verso ripassato, una pecorella evangelizzata, un'altra pecorella seguita di giorno in giorno, al telefono, mandandogli, condividendo questi messaggi inoltrate, inviate. Io faccio la mia parte, predico, voi fate la vostra parte, inoltrate, inviate. Abbiamo scoperto che internet non sta pubblicando i nostri video. I nostri video sono 10 anni vecchi, non li mettono, ci hanno messo un algoritmo come una maledizione. E apparentemente sembra che l'algoritmo funziona, uno dei tanti modi. Dice che se c'hai molti like ti mettono in avanti, se c'hai meno like ti mettono dietro. A me sapete benissimo, mi conoscete da 12 anni e a me non mi interessa niente che mettete ai like, mi piace. Però... siamo inguaiati con internet, dovete mettere, quindi non guardate mai un video senza mettere un like, non che a me mi monto.
Infatti neanche guardiamo quanti like ci sono.
Infatti non lo
ma
so.
Ma l'algoritmo guarda.
Capito? E allora internet ti giudica per quante persone dicono mi piace. E allora mettete questo mi piace, non per me, non per Gesù, ma mettetelo per internet, d'accordo? Fate, siate dolci per cortesia, siate abbondanti con questo. Gloria a Dio. E allora cerchiamo di guardare l'olio nelle lampade. Una goccia al giorno, quella piccola evangelizzazione, quel piccolo amore verso il marito, verso la moglie, quel piccolo perdono verso il coniuge, verso il figlio. Perché coloro il cui olio è solo religione appariscente verranno spazzati via nella corrente della fiumana di bugie che è già in corso, non solo riguardo questo ultimo avvenimento di Charlie Kirk, ma degli altri che sicuramente seguiranno, aggrappati alla parola, fratelli. Una mano sulla zattera, non fatevi trascinare via la zattera e la parola. o un battello se preferite. State aggrappati. Vi voglio bene, fratelli.
Grazie, Signore. Amen.
Un abbraccio, un bacio. Amen.
Sai alcune notizie che ci sono anche adesso su Charlie Kirk? Per esempio, la televisione Fox News pubblica questo video.
Americana.
Even in death.
Il primo canale americano.
Even in death, Charlie's winning debates.
Allora, questo è il canale americano che c'è un po' di cristianesimo, questo, eh? Allora, dice, ci sono cinque giornalisti qua, che sono sempre insieme, questi qua, e dicono, i cinque, even in death, persino nella morte, dice Charlie Kirk, vince i dibattiti.
Oh, wow.
Perché questo martirio ha causato i suoi video di Charlie Kirk un'esplosione mondiale. Tutti se li scambiano, questo sta provocando un risveglio.
Tu sai quanti fratelli hanno scritto a noi che prima non lo conoscevo, ma dopo la sua morte sto guardando tanti dei suoi video, adesso mi piace tanto.
Capito? Beh, con più piace a voi, fratellini, che voi siete pecore, con meno piace al diavolo. Cioè il sangue del martire Charlie Kirk sta già portando frutti. Gli anticristo e i satanisti che in TV si travestono da rispettabili atei, ma sono satanisti, fanno finta di essere atei, che l'ateismo è accettabile nel mondo, il satanismo non ancora, ma lo sarà presto. Sono sconvolti perché si sono sparati sui piedi. Cioè, guardate questo piccolo video dei risvegli cristiani nel mondo che sta avvenendo.
Quello l'abbiamo messo sulla pagina radio, è sì. Un video di un minuto che potete guardarlo e parla del fatto che in diverse zone del mondo ci sono delle manifestazioni, i cristiani che sono usciti in strada, in piazza, alcuni in memoria di Charlie Kirk, altri solo per dire che il nostro paese, la nostra nazione è cristiana. Per esempio sta succedendo in Germania, in New Zealand, Nuova Zelanda, in Italia, in Londra, in Corea del Sud, certo, in Brasile, Australia, Pakistan, Venezia, Sweden,
Svezia,
Francia, Polonia,
i Paesi Bassi, Olanda,
in Messico,
Belgio,
e in tanti paesi, tanti stati negli USA.
Quindi il diavolo sta fricando.
Non sappiamo se questo è tutto vero, non sappiamo perché non possiamo controllare, ma sarebbe meraviglioso. E in Italia
però
da solo.
I video mostrano le folle che dappertutto, che cartelloni di Gesù.
Sì, e anche con le foto di Charlie Kirk, quindi è qualcosa di recente. Ma in Italia i fratelli ci hanno scritto che oggi ci sono la marcia per Gesù in certe città.
Hai capito? Quindi in un posto ateo come l'Italia, un posto socialista, comunista, stalinista come l'Italia e l'Europa, i cristiani si stanno svegliando, uscendo dalle catapecchie religiose, le cattedrali, le chiese della domenica, alzandosi dalle panche e andando in strada a dire sono cristiano. E allora adesso succederanno omicidi, sparatorie, succederanno che arriveranno i terroristi a farsi saltare per aria, eccetera. No. Cioè il diavolo fa sempre così, no? Non succederà oggi e non domani, ma arriverà questo, perché quello... ci vorrà del tempo, grazie a Dio. Però il diavolo è così che lui evangelizza il mondo, il diavolo, con le bombe, uccidendo donne, vecchie, bambini, avanti, avanti con questa religione, quell'altra religione. Le religioni del diavolo assatanate si riconoscono facilmente, sono quelli che uccidono, sono quelle dottrine che generano terroristi. Ma non mica sono tutti terroristi, no, però generano terrorismo. Sappiamo che il risveglio non durerà molto. La Bibbia, non credo a un risveglio mondiale permanente, l'ho sempre detto. Però grazie a Dio, come dice Daniele 11, profezia di verso 31 al 35, dice quelli che conoscono il loro Dio, verso 32, faranno opere potenti. Però di tanto in tanto. Però in generale la situazione cristiana nel mondo andrà giù e giù e sempre più perseguitati.
E infatti ho una domanda su questo da parte di Giovanni, che stamattina ha chiesto: e come mai quel video che avete pubblicato sulla pagina radio, in quale parla che c'è un risveglio in tantissimi posti del mondo, quando nel passato avete detto che prima della tribolazione non ci sarebbe stato nessun risveglio?
Ok, no, nessun risveglio permanente. Ci sarebbero, i risvegli ci sono sempre stati, però non ci sarà risveglio che dicono le chiese, che ci sarà risveglio, poi saremo rapiti, è falso. Non ci sarà nessun risveglio di questo tipo. Ci saranno tanti risvegli, perché a differenza dei predicatori imbambolati che predicano cretinate, il popolo di Dio seduto sulle panche vuole un risveglio, vorrebbe fare qualcosa. Sono i predicatori che li incatenano con le catene della dottrina alle panche, che non escano fuori, per l'amor di Dio, che non parlino di Gesù, che qualcuno non si converte, che qualche anima si salva. Guai, va di retro Satana. Tutto il contrario, il Vangelo è in contrario. E loro li tengono legati alle panche cattoliche, protestanti, quello che sono, e fanno prediche bellissime, eh? Poi, prediche che c'è da imparare, barzellette perfette, lettura della Bibbia nel modo giusto, ma il problema sono le catene che le incatenano alle panche di chiesa. Guai uscire dall'edificio religioso a parlare di Gesù, guai, guai. Io seguo l'esempio del mio pastore, cosa fa? Niente, tutte le domeniche lì raccoglie soldi e predica, ma prediche bellissime. Sì, ma le prediche bellissime ci puoi pulire i cessi, eh? Quello che ci serve, abbiamo bisogno di pastori che vadano in strada a insegnare come si dà la salvezza a un'anima, insegnare come si evangelizza il drogato, la prostituta, l'ateo, il satanista. Charlie Kirk faceva questo. Mi auguro di essere tra questi, mi auguro di essere tra quelli che danno l'esempio su come si evangelizza, su come si vincono anime, mi auguro.
Ma qualcuno dirà proprio quello che hai appena menzionato, che questo è il risveglio prima del rapimento che verrà in 23-24 settembre. Ecco il risveglio.
Il 23,
in tre giorni saremo rapiti.
E quando?
Fra tre giorni.
Ehi ragazzi, lenzuola dal letto, metterselo sulle spalle e salire sui tetti, ragazzi. E mettetevi un pigiamino perché i pantaloni cascheranno.
Oh no.
E sai, visto quei filmati?
Che vergogna.
C'è quello che viene rapito mentre guida il taxi, l'autista è sparito, c'è solo i pantaloni rimasti, però aveva il pigiama, per cui ancora.
Attenzione che circolano su internet dei video dove già mostrano persone che spariscono nel mondo.
Ne abbiamo visto uno ieri.
Anche prima del 23 settembre già ci sono dei video.
Sì, hanno visto un video di un minuto, dice la gente spariva. Dice, è già cominciato. Qui stavamo sbellicandoci delle risate. Cosa vuoi che cominci? Che non c'è stato neanche 7 anni del patto dell'anticristo, non hanno costruito il Tempio, non c'è stata nessuna guerra atomica, non c'è niente. Seconda Tessalonicesi 2 dice, non fate, cosa dice Seconda Tessalonicesi 2? Dice Paolo, non fatevi infinocchiare, dice. Voce del verbo infinocchiamento. Dice, quel giorno, il ritorno di Cristo, non verrà se prima non viene il figlio del diavolo, l'anticristo. Dov'è l'anticristo? Dov'è? Anticristi ce ne sono a bizzeffe, ma l'anticristo dov'è? Ma non è ancora venuto. Dov'è il marchio della bestia? Il marchio della bestia non c'è, però il 23-24 saremo rapiti in gamba, e tutti laudiceani, Apocalisse 3:14, oh vittoria! Vittoria, il 23 saremo rapiti. Quello che è stato rapito è stata la tua saggezza, il sale della zucca evaporato. Ma la conosci la Bibbia? Angelo, non ti arrabbiare, per
favore. Va bene. E sempre capisco. Stesso capitolo, Giuseppe, dice, secondo Tessalonicesi 2,
io non ho mai detto che nessuno può svegliarsi. Certo, ci saranno. Grazie a Dio. Ma continuerà? No, io continuo a dire no, non continuerà. Ci sarà morte, distruzione, andiamo alla Bibbia.
Quel capitolo dice ci sarà apostasia, non risveglio.
Certo, perché quel capitolo sta parlando a livello mondiale. Capito? Questi qui cosa faranno? Questi qui vanno in strada con i bandieroni, viva Gesù, e poi tornano a dormire in chiesa.
Purtroppo.
Perché i pastori, i mercenari, non gli hanno insegnato a evangelizzare, non gli hanno insegnato a predicare le profezie del tempo della fine, non hanno insegnato le pecorelle quando date la salvezza di Gesù a un perduto, poi seguitelo tutti i giorni, telefonategli, invitatelo a casa vostra, o in una caffetteria, continuate. È così che io ho fatto con Angela, giusto Angela?
Sì.
Adriano, giusto?
Sì.
Giusto?
Sì.
Poi man mano che uno si univa, insieme mi aiutavate a raggiungere un altro. E poi mi aiutavate a raggiungere un altro, vero o no?
Sì.
C'erano anche dei Giuda che si sono rivoltati. Oh, wow, ciao, la porta è aperta. devo dire anche quello, non è stato sempre di successo, però il motivo che siete qui è perché tutti i giorni vi abbiamo seguito, tutti i giorni vi abbiamo invitato, vieni, 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 tutti i giorni mangiamo insieme, andiamo a evangelizzare insieme. Adesso non posso più, venite tutti a trovarci, c'è gente che è offesa perché non invitiamo a casa nostra e non possiamo più, abbiamo avuto troppi problemi, a volte per colpa di loro, a volte per colpa del diavolo, insomma, adesso i fratelli li andiamo a incontrare in una capanna. Quindi fratelli, non vi offendete, perché c'era un tempo i fratelli venivano e dormivano in casa, qui in Sud America. Mi ricordo materassi nella sala, ti ricordi? Vi ricordate?
Oh, sì.
Dormivano lì.
Near the fire.
Però, diciamo, non ha funzionato. Non ha funzionato. Abbiamo aperto il cuore, la casa, il cibo, anche soldi a volte. E però non ha funzionato, perché Gesù non faceva questo. Gesù diceva, vuoi fare discepolo? Trovati una pietra, perché figlio dell'uomo non c'ha dove appoggiare il capo. Luca capitolo 9. E lo trovate una pietra, diciamo, morbida per mettere il capo. E non c'erano molti che lo seguivano. Va bene, quindi se volete sapere, non siate offesi, perché non invitiamo, perché non vi invitiamo qui, vi invitiamo in una capanna. Qual è il problema? Venite per la mia casa o venite per me, per noi? Angelo, vai a Daniele 11, che parla parla dei risvegli alternativi. Perché non possono durare i risvegli? Perché i pelandroni che raccolgono soldi la domenica mattina non insegnano le pecore a evangelizzare, a raggiungere le pecore, l'ho già detto, lo ripeto. Non insegnano come dare la salvezza di Gesù. Non insegnano ai convertiti di seguirli tutti i giorni. Il disco rotto ripete, ah, ti sei convertito, che bello. Vieni in chiesa che il mio predicatore ti predicherà. Ti siedi lì in mezzo alle altre statuine e lui ti predica. E poi dopo un paio di ore torni a casa, accendi la televisione, lunedì vai a lavorare perché i soldi servono, ci vediamo fra 7 giorni. E così non cambi il mondo, non metti il mondo sotto sopra. Hai trovato Daniele 11?
Sì.
Allora, guarda, legge 32 e 35, qui risponde alla tua domanda. Ci sono, ma l'ho sempre predicato io questo, che i saggi, leggi, ma il popolo di quelli
che conoscono il loro Dio mostrerà fermezza e agirà.
Sì, quando Gesù dice andatevene di qua con i vostri miracoli, andatevene, io non vi conosco, Matteo 7:21, andate via, non vi conosco, ma quelli che conoscono il loro Dio mostrerà fermezza e agirà. E se tu non stai agendo, tu fratello che mi ascolti, ti voglio bene, però devi essere onesto. Se tu non mostri fermezza e non agisci per Gesù, agire per Gesù non è andare da fratello Giuseppe a ascoltare il messaggio. Agire per Gesù vuol dire andare a cercare le pecore. Quando? Oggi, domani, non quando c'è il risveglio. Il risveglio cattolico e proto-protestante. Va bene? Il risveglio è quando tu ricevi Gesù. Quando tu nasci di nuovo, e allora se tu conosci Dio, mostrerai fermezza e agirai. Agire in cosa? Agire mettendo in pratica i comandamenti del Vangelo. Se non agisci, tu Dio non lo conosci probabilmente. E anche il libro dell'Agnello lo conosci col binocolo, probabilmente. Avanti col 33.
I saggi tra il popolo ne istruiranno molti,
ma
saranno abbattuti per un certo tempo dalla spada e dal fuoco, dalla schiavitù e dal saccheggio.
Hai capito quando mettono le bombe nelle chiese, arrivano i figli del diavolo, tirano una bomba, si fanno esplodere, assatanati, capito? Questo tornerà dalla spada, non è che dice la bomba al tritolo, la spada, e quella bomba ha incendiato la chiesa, dal fuoco. Poi dice, cioè molti vengono rapiti, dalla schiavitù, e gli portano via tutto, la moglie, i figli, le figlie, le violentano, il saccheggio. Quindi ripeti ancora, saranno abbattuti?
Saranno abbattuti per un certo tempo dalla spada e dal fuoco, dalla schiavitù e dal saccheggio.
34.
Quando saranno travolti, riceveranno qualche piccolo aiuto.
Alt, questi sono i 144.000.
Grazie Gesù.
Che non vanno in giro con i mitragliatori, grazie, le bombe, Signore, o gli aerei, i cacciabombardieri americani. No, no.
Con la potenza di Dio.
Riceveranno il piccolo aiuto, un po' come la Chiesa, la prima Chiesa che veniva perseguitata, uccisa, lanciati nelle arene, ai leoni, ricevevano un piccolo aiuto, che erano gli apostoli.
Amen.
I leader, i veri, no? Non quelli della bustarella e del cestino dell'immondizia, del cestino dell'offerta della domenica mattina. Gli apostoli non andavano a raccogliere i soldi, andavano a darli. Se noi siamo una chiesa che solo la gente ci dà offerta, ma non diamo mai, siamo una falsa chiesa. Va bene, avanti, 35.
Ma molti si uniranno a loro senza convinzione. E di quei saggi, alcuni cadranno per essere affinati, purificati, resi candidi,
fino
al tempo della fine, perché questa non avverrà che al tempo stabilito. Daniele 11, versi 32 a 35.
Nonostante ci saranno 144.000, non vedo un risveglio che mettono il mondo sotto sopra e Gesù non ha bisogno di venire a Armageddon. No, perché ci pensiamo noi come la prima chiesa, ma ti attacchi al tram. La chiesa presente di oggi non è neanche la brutta ombra, la brutta fotocopia della prima chiesa. Non assomiglia neanche, ma guarda, deve essere orbo per pensare che la chiesa di oggi assomiglia alla prima chiesa. Orbo devi essere. Ci sono chiese buone, ci sono chiese che vanno a evangelizzare, ci sono chiese che dedicano la vita a raggiungere pecorelle, non solo a chiacchiere, non solo a prediche, ma nei fatti. E speriamo noi di essere una di queste. Lo siamo? Dio il giudice, non lo so. Insomma, dice il popolo di quelli che conoscono il loro Dio, mostrerà fermezza e agirà. Voglio parlare un po' sull'agire. Cosa vuol dire agire? Agire vuol dire dare tutto il nostro cuore è Gesù. Agire vuol dire darsi da fare, parlare ad altri della salvezza di Gesù, non solo aspettare la manna di qualche falsa supergrazia che verrà dal cielo. Questo, lasciate che i politici dicano votate per me e vedete domani, sempre domani, mai oggi, sempre domani noi faremo, diremo, costruiremo domani. Agire, cosa vuol dire? Mostrare la verità del Vangelo, non quello falso però, non quello che ti fa diventare una mummia religiosa. Diamolo il vero Vangelo, alla nostra famiglia, agli amici, a tutti che possiamo e a volte a quelli che non possiamo. Diamo il Vangelo. Cioè, a volte dobbiamo anche predicare in posti dove non si dovrebbe, dare un messaggio a quelli che non si potrebbe. A volte dobbiamo darlo anche a quelli, come facevano i profeti. Andavano a profetizzare e a volte venivano uccisi nel processo. Isaia è stato ucciso e tanti altri. Agire vuol dire ricordare a tutti che Dio manda, tutti quelli che Dio manda, dove? Sulla nostra strada, ogni giorno. Ricordare loro di Gesù. Agire vuol dire assicurarci di conoscere noi stessi il Signore. E non solo conoscere qualche abitudine religiosa che anche parla di Gesù. Ma cosa ci interessa una religione che parla di Gesù? Noi vogliamo vivere la fede, vogliamo metterla in pratica.
Amen.
Ogni giorno, no? Non voglio essere felice solo domenica mattina.
Amen.
Guarda, stamattina presto pregavo, prendevo appunti. Guarda, Gesù mi diceva, figli, ritorna all'era dei martiri. I miei martiri, quelli che danno importanza di mettere il mio olio nelle loro lampade. Matteo 25, 1. Dice il Signore, a molti sembra difficile credere che possono tornare i tempi come quando la mia Chiesa vera, veniva gettata ai leoni. Per il godimento degli indemoniati del tempo. Amati figli, vi avverto, questi tempi, anche se in modi diversi, stanno per tornare. I leoni di Roma non ci saranno, ma il leone capo va ancora attorno, come è scritto.
Giobbe 1, verso 7. Il Signore disse a Satana, «Da dove vieni?» E Satana rispose al Signore, dal percorrere la terra e dal passeggiare per essa. Giobbe 1, verso 7. 1 Pietro 5, versi 8 e 9. Siate sobri, vegliate. Il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente, cercando chi possa divorare.
Resistetegli!
Resistetegli stando fermi nella fede, sapendo che le medesime sofferenze affliggono i vostri fratelli sparsi per il mondo. 1 Pietro 5, versi 8 e 9.
Dice il Signore, il nemico della vostra anima, il diavolo, va attorno anche con molte delle vostre chiese e usando molti degli vostri attuali acclamati falsi profeti, col preciso intento di mantenere la mia chiesa inattiva, senza frutti, cullandola nel Vangelo falso del fare niente, predicare niente e raggiungere nessuna delle mie pecorelle perdute, come ho mostrato al mio apostolo Paolo.
Galati 1, versi da 6 a 9. Mi meraviglio che così presto voi passiate da colui che vi ha chiamati mediante la grazia di Cristo a un altro Vangelo, che poi non è un altro Vangelo, però ci sono alcuni che vi turbano e vogliono sovvertire il Vangelo di Cristo. Ma anche se noi o un angelo dal cielo vi annunziasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunziato, sia anatema. Come abbiamo già detto, lo ripeto di nuovo anche adesso, se qualcuno vi annunzia un Vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia anatema. Galati 1, versi da 6 a 9.
Dovete scoprire i falsi profeti e le loro false dottrine, e questo grazie alla mia parola, e dovete denunciarli, come io ho fatto.
Giovanni 8, 39. Essi gli risposero, «Nostro padre è Abramo». Gesù disse loro, se foste figli di Abramo, fareste le opere di Abramo. Giovanni 8, 39.
Il nemico aveva guidato anche l'antica Israele per lo stesso inganno e usando i loro falsi profeti, come è scritto.
Geremia 27, 9 e 10. Voi dunque non ascoltate i falsi profeti, né i vostri indovini, né i vostri sognatori, né i vostri pronosticatori, né i vostri maghi che vi dicono, non sarete sottomessi al re di Babilonia. Essi infatti vi profetizzano menzogna per allontanarvi dal vostro paese, perché io vi cacci e voi periate. Geremia 27, versi 9 e 10.
Dice il Signore, anche in questo tempo della fine, il mio popolo, e per via della sua apostasia e disobbedienza, è pronto a una nuova purificazione. È per questo che dovrà attraversare la tribolazione dell'Anticristo. La mia Chiesa di questo tempo della fine è empia, idolatra. E come dissi all'antica Israele, dico anche alla mia Chiesa apostata cristiana.
Ezechiele 33, verso 11. Di loro, come è vero che io vivo, dice Dio il Signore, io non mi compiaccio della morte dell'empio, ma che l'empio si converta dalla sua via e viva. Convertitevi, convertitevi dalle vostre vie malvagie. Perché morireste, o casa di Israele? Ezechiele 33, verso 11.
Grazie Gesù per il tuo messaggio. Amen.
prossimo ti chiedo una domanda, fratello Giuseppe, sempre su Charlie Kirk, perché dopo che abbiamo pubblicato i nostri video, anche alcuni testimoni di Geova stanno protestando. Perché tu hai detto, fratello Giuseppe, che Charlie Kirk è andato a Gesù. Lui adesso è con Gesù. E abbiamo ricevuto questo commento da un certo Peppe. Dice, ma scusa, se la Bibbia dice che i morti tornano alla polvere e lo spirito a Dio, e i morti non sentono e non provano nulla, né gioia né dolore, allora perché dici che Charlie Kirk ora è con Gesù? In questo modo fai capire alla gente che è un angelo e fai confondere la gente a proseguire la teoria della Madonna. Ma invece perché non dici che ora lui dorme ed è in attesa del ritorno di Cristo?
Si lamentano tutti qua, ragazzi, ma non possiamo mica fare tutti contenti qua. Io vado alla parola, poi ognuno farà come.
E dove nella parola dice che Charlie Kirk è con Gesù?
E dove dice che sta dormendo?
Ma dice che prima del ritorno di Gesù i morti risuscitano, quindi adesso dormono.
Risuscitano?
Vuol dire che adesso dormono?
No, lui l'ha detto su Lazzaro, ma poi ha spiegato, dice guardate che svegliatevi, testimoni di Geova, ha detto ai discepoli, Lazzaro è morto. E sono contento che era qui con voi. Perché dice, ah signore, se li dorme è tutto a posto, andiamo lì, cantiamo una canzonetta e lo svegliamo. Lazzaro è morto. Infatti guarda, vai 1 Giovanni 3, Angelina, verso 2.
1 Giovanni 3, aspetta. Vado lì. Carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è stato ancora manifestato ciò che saremo. Sappiamo che quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. 1 Giovanni 3, verso 2.
Allora, questa è una delle scritture che, per esempio, che noi andiamo con Gesù. Poi c'è un'altra scrittura ancora, 2 Corinzi 5, 8, Angelina.
Siamo pieni di fiducia e preferiamo partire dal corpo e abitare con il Signore. 2 Corinzi 5, 8.
Allora, se, questo diciamo per testimoni di Geova, i nostri amici. Cioè, studiate bene la parola, perché il contrario del testimone di Geova, una volta che mi ha detto sì, gli ho chiesto dov'è che dice che andiamo a dormire. E lo dice in Giovanni 11 che Gesù ha detto che Lazzaro dormiva. E gli ha detto, ma sì, ma continua a leggere. I discepoli hanno detto, ah, ma signore, se dorme siamo a posto. Una piccola sveglia. E Gesù gli fa, svegliatevi voi. Lazzaro è morto. Mortum. Finito.
E qui in 2 Corinzi 5, 8 dice, quando partiamo dal corpo, abitiamo con il Signore.
Va bene.
Non dormiamo, abitiamo
sì, non dice
con
andiamo,
Gesù.
Ma tu hai che Gesù è in cielo che dorme?
No, ma Gesù non è fra quelli che
ma
dorme.
Io vi voglio bene, testimone, dicevo, ma insomma cercate di... So che voi avete cambiato la Bibbia per fare la vostra immagine e somiglianza, ma credo che questo è rimasto anche nella loro Bibbia, perché quando evangelizzavo andavo lì, Giovanni 11, dice proprio così Gesù, Lazzaro è morto. Insomma, sulla morte voglio dire questo, che dopo la morte la Bibbia dice che nessuno dorme, lo possiamo vedere in Luca 16, 23, dove c'è stato un ricco che è morto, va bene, Luca 16, 23, che dice che dopo la morte è andato in un luogo di sofferenza. Allora c'è un luogo di sofferenza che è l'Hades, Luca 16, 23, oppure sta la presenza di Gesù, c'è un bivio, ecco.
Dice che se fai così, fai confondere la gente e stai proseguendo la teoria della Madonna. Ma in che senso?
Non mi piace tirare in ballo la Madonna ad ogni piè sospinto, come fanno gli acerrimi, incalliti, fratelli protestanti che solo vogliono umiliare i cattolici. Non siamo qua a umiliare nessuno, siamo qua a proclamare la verità. Cosa c'entra la Madonna con Charlie Kirk, eccetera? Comunque... Caro Peppe, anche se tu non citi nessuna scrittura, suppongo che ti riferisci a Giobbe 17.
Dove dice che i morti non sentono nulla, non provano né gioia né dolore, quello?
Sì, vuoi andare a Giobbe 17, per favore?
Sì.
Allora, 13 devi, attacca al 13, va. Lui credo che si riferisce a questo. Lui non cita scrittura, quindi devo citare io anche da parte sua.
Se
Al
aspetto
16, 13 al 16.
come casa mia il soggiorno dei morti, se già mi sono fatto il letto nelle tenebre, al sepolcro dico: Tu sei mio padre, e ai vermi siete mia madre e mia sorella. Dove è dunque la mia speranza? Questa speranza mia chi la può scorgere? Essa scenderà alle porte del soggiorno dei morti, quando nella polvere troveremo riposo assieme. Giobbe 17, versi da 13 a 16.
Allora, però vedi, caro amico, insomma, diceva, il fatto è che Giobbe non aveva le rivelazioni che abbiamo noi, non sapeva delle realtà della vita dopo la morte che Gesù ci ha rivelato.
Cioè, quando Gesù è venuto, ha cambiato anche la destinazione di quelli che credevano in lui dopo la morte. Cioè, non è che andavano nello stesso posto dove erano i santi del Vecchio Testamento. Dopo la risurrezione, i morti in Cristo vanno da Gesù.
Bene, nel Vecchio Testamento i morti, figli di Dio, i santi, andavano nel paradiso di Abramo.
Nel seno di Abramo.
Sì, il paradiso di Abramo,
Sì.
seno di Abramo. Insomma, quello, Luca 16 parla di quello. I malvagi, che già Dio sa già chi sono, vanno in un posto dove sono in attesa di essere giudicati davanti al trono bianco, Apocalisse 20, 11. Giudizio terribile, che lì chi non passa a quello c'è il lago di fuoco.
E dopo la risurrezione di Gesù, dove vanno i figli di Dio?
Dopo la risurrezione è stato chiuso il paradiso di Abramo, infatti così a Matteo 27, 50 verso lì dice: sono i santi del Vecchio Testamento sono apparsi appena Gesù muore in croce.
Sono usciti dalle tombe.
Sì, escono dalle tombe, cioè non è che è uscito il corpo. È un modo di dire nel Vangelo,
I spiriti.
sì, perché, però venivano dal paradiso di Abramo e sono apparsi, e appena Gesù è morto, e va bene, lui era nello spirito, il suo spirito è andato nell'Hades a evangelizzare i perduti nell'Hades, no? Ci
Come dice
sono
in
diversi livelli,
dove è scritto quello?
Primo Pietro 3,19, primo Pietro 4,6. Gesù va a evangelizzare i morti durante i suoi 3 giorni. E automaticamente si chiude il paradiso di Abramo e si apre la nuova Gerusalemme, che è la prima pietra angolare doveva essere Gesù Cristo. Se Gesù non risuscitava, perché morte e risurrezione è tutto uno nello spirito, ok? Se Gesù non moriva e risuscitava, nessuno poteva andare a Nuova Gerusalemme e neanche nel Regno dei Cieli, che il Regno dei Cieli non è tutta Nuova Gerusalemme, lì è la sposa di Cristo. Lì Dio decide chi va, dove. È stato chiaro?
Quindi dopo la risurrezione di Gesù, i figli di Dio che muoiono non vanno più nel paradiso di Abramo, ma vanno direttamente a Dio, a Gesù.
Sì, il paradiso di Abramo, il seno di Abramo, che è un po' come chiuso il paradiso dell'Eden, si apre quello di Abramo, dove è andato Abele, dove non è andato Caino, Caino va nell'Hades,
Quindi
Abele va.
non è più come dice Ecclesiaste, i morti non sentono nulla, non provano nulla, non è più così.
No,
Altrimenti perché è
no.
venuto Gesù? Per niente, non ha cambiato niente.
No, ma nel Vecchio Testamento queste in realtà non erano rivelate, sarebbero state rivelate nel libro dell'Apocalisse, attraverso la rivelazione degli apostoli. Ci siamo?
Sì.
Ok, e tutto quello che ho detto è scritturale, vi ho dato scritture, potete controllare. Guarda, andiamo a Giovanni 11, guarda, c'è una scrittura 24 a 27, Marta.
Marta gli disse: Lo so che risusciterà nella risurrezione, nell'ultimo giorno.
E Gesù cosa gli dice?
Gesù le disse: Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. E chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo?
Chi vive e crede in me non morirà. Capito il testimone di Geova? Vi
Amen.
voglio bene, ma siete in errore. Capito? Non è il premio, non è un dormitorio. Il premio è andare con Gesù.
Amen.
Allora.
Chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo?
Ok, ci crediamo, testimone di Geova, ci credete? Spero di sì, così ci vediamo in cielo con Gesù, no?
Ella gli disse: Sì, Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, che doveva venire nel mondo. Ecco. Giovanni 11, versi 24 a 27.
Ecco, per favore, cerchiamo di credere almeno questo. Ripeto di nuovo. Chiunque vive, ha detto Gesù, e crede in me, non morirà mai. Ma quale dormire, quale dormitorio, quale ospizio dei vecchietti? E poi Gesù dice, credi tu questo? A chi sta parlando?
A Marta?
No, a Marta, ma anche a tutti noi.
Sì.
Sta parlando specialmente del testimone di Geova. Ci credete o no? Inoltre, non vedo perché i protestanti devono sempre tirare in ballo la madre di Gesù. Ma cosa c'entra adesso Maria con i morti dei quali parlava Giobbe?
Non lo so.
Va bene. E Giobbe non sapeva niente di Maria, madre di Gesù. Perché tirarla in ballo in modo anche non rispettoso, solamente per litigare? Va bene. Io, non lo sai che, com'è che si suol dire, Angela? Si prendono più mosche con il miele che non con l'aceto e con le liti. Lasciate perdere litigare le liti religiose. A me non mi piacciono. Dici, ma tu sei sempre lì a criticare. Ma critico il diavolo, critico l'Odissea, critico la chiesa di Sardi, critico il cristianesimo mezzo morto. Questo non è criticare i fratelli. Questo è risvegliare i fratelli. Qui c'è uno scopo. Quando Gesù criticava i farisei, non è che non gli voleva bene. Lo faceva perché li voleva salvare. Allora, io non credo alle apparizioni come quelle di Maggiugorje, Fatima e tutti gli attributi extrabiblici che ascrivono a Maria. Perché? Perché? Perché sono assenti nelle scritture. È inutile che dico che San Giuseppe e San Paolo erano senza peccato, il padre di Dio e la madre di Dio. Semplicemente non è nella Bibbia. Perché devo dire che 2 più 2 fa 5 se nella Bibbia non c'è? Oh. Quindi detto questo, cerchiamo di non perdere, diciamo, l'esempio di Maria, che è grande, meraviglioso, la vera madre di Gesù, vera moglie di Giuseppe, moglie fedele, grande esempio. Va bene? Quindi cerchiamo di seguire tutto ciò che è scritturale, ma quello che non è scritturale, no.
Forse dicono questo perché pensavo, ma perché ti dicono che stai promuovendo la dottrina della Maria? Perché cosa c'entra? Forse dicono questo perché...
Stiamo promuovendo.
Promuovendo.
Non mi riscrivere l'italiano.
No, sorry.
Ripeti.
Forse dicono questo perché ci sono dei video, anche queste cose che circolano su internet, che... Cioè, dopo la morte di Charlie Kirk circolano dei video che dicono che l'ultima cosa, all'ultimo momento, Charlie Kirk si è convertito alla Madonna. Con l'ultimo respiro. Per questo non esistono video con lui che parla di Madonna. Non esistono. Perché si è convertito con l'ultimo respiro alla Madonna.
Ma no, lui ha parlato della Madonna, ma non come dicono loro.
No, ha parlato non della Madonna, ha parlato di Maria. Una volta lo so che ha detto che la soluzione al problema del femminismo in America è Maria. Seguite l'esempio di Maria.
Capite? Lui è protestante.
Cioè l'umiltà,
lui è protestante. Vedi come è in gamba quest'uomo. Non dobbiamo avere i paraocchi degli asini. Cerchiamo di denominazionalismo. Cerchiamo di essere aperti. Infatti, sono stanco di protestanti che criticano Maria. Sono andati all'estremo opposto.
Sì.
Maria è una donna meravigliosa, grandissima, una santa, però non più grande di Paolo, non più grande di Pietro. Gesù ha detto che Maria non è più grande di Giovanni Battista. Dove l'ha detto? Come l'ha detto? Quando l'ha detto?
Ha detto che tra quelli nati di donna non c'è uno più grande di Giovanni Battista.
E quindi neanche Maria. Allora
neanche
andiamo
Maria.
Da Giovanni Battista che senza peccato,
no.
il fratello di Dio.
Oh, aspetta, dove
che,
vai?
Ma insomma.
No.
Capito? Il diavolo fa, accumula e poi la torre cade. Basta mettere corone su Maria. La corona si mette su Gesù, forza.
Amen.
Protestanti, smettete di vedere Maria al negativo. I cattolici, smettete di idolatrarla, insomma. Lasciatela come nella Bibbia. Gesù ha detto, Luca, no, qua Luca, Matteo 12, 46, ha detto, chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli? Quelli che fanno la volontà di Dio, questa è mia madre. Vedi quello là col barba, la barba di mezzo metro, quella è mia madre.
Oh no.
È così, più o meno così, dice, chi fa la volontà di Dio è lui, quello lì è Maria, i miei fratelli. Oh, quindi per cortesia, il diavolo va da un estremo all'altro. Basta, per favore, sono stanco. Sai che volte sono stanco? Fammi andare a riposare.
Sì.
Allora, sulla morte posso aggiungere una cosa? Sulla morte?
Sì.
Cioè, dobbiamo temere la morte? Dobbiamo avere paura della morte?
Se siamo in Cristo, no.
Uè, abbiamo una chiesa qua, no? È una domanda. Qui stiamo parlando delle chiese addormentate, magari siamo una noi. Allora, adesso faccio una domanda, voi mi rispondete?
Okay.
Così diamo l'impressione che siamo svegli. Non dico svegliatevi del tutto, ma almeno dall'impressione. Vabbè, sto scherzando. Dobbiamo temere la morte?
No! Perché abbiamo Gesù!
Ce l'ho fatta, ragazzi, la chiesa si è svegliata.
Amen!
Questi qui quando si svegliano sono pericolosi perché... Se gli gira giusto, vanno a evangelizzare, vanno fuori.
Amen.
Andiamo regolarmente, grazie
Alleluia.
A Dio. Allora cerchiamo di non credere solamente in modo nominale. Se non siamo cristiani nominali, ma veri, va bene. Vada, ripeti quella scrittura, per favore, secondo Corinzi 5:8.
Ma siamo pieni di fiducia e preferiamo partire dal corpo e abitare con il Signore. Secondo Corinzi 5, verso 8.
Allora... Dobbiamo temere la morte?
No.
Oh. Primo Corinzi 15, 54. Forza, ragazzi.
Quando poi questo corruttibile avrà rivestito l'incorruttibilità e questo mortale avrà rivestito immortalità, allora sarà adempiuta la parola che è scritta: la morte è stata sommersa nella vittoria. Primo Corinzi 15, 54.
Primo Giovanni 3, 14. Andiamo.
Noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita.
Perché?
Perché amiamo i fratelli.
Oh, attenzione che amare i fratelli non è una predica, è che è la maniera che resuscitiamo. Chi non ama il fratello, marito che non ama la moglie sul serio, la moglie che non ama il marito sul serio, attenzione che può essere che voi non risusciterete. Perché? Perché vostra fede, il vostro cristianesimo è falso. Ripetere.
Noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. Chi non ama rimane nella morte. Primo Giovanni 3, verso 14.
E perché non dice passiamo alla vita perché amiamo Dio, perché amiamo Gesù?
Sarebbe più facile, no? No?
Perché non dice perché è nato di nuovo? Perché non dice così? Perché queste cose possono essere contraffatte come banconote false. Cristianesimo falso. Invece i fratelli è un modo chiaro per vedere se veramente amiamo Gesù. Se non ami la moglie e il marito, tu Gesù col binocolo che lo ami. A chiacchiere, sì, certo. Gesù non ha mai partecipato a nessun funerale, tranne che per risuscitare. E neanche noi dovremmo mai andare a un funerale, tranne che come occasione di evangelizzare. Ai funerali si trovano persone che sono o indifferenti o terrorizzati dalla morte e dal pensiero della morte. Questa è la stessa disperazione nel cuore dei padroni del mondo, come multinazionalisti, i padroni del mondo sono terrorizzati dalla morte. Tutti loro hanno una tristezza che io non avrò mai. Troppi soldi. I soldi sono pochi. Gioite!
Libertà!
C'è chi muore è triste perché dice mi devo separare dal mio Dio, dei miei soldi. Ah. E c'è chi dice mi separerò dalla mia povertà, dei miei problemi. Gloria a Dio!
Amen.
Signore, vengo!
Amen.
Sanno questa gente che come hanno passato la loro vita a costruire sulla sabbia Matteo 7, 24. Sentono nelle loro povere anime derelitte che le opere che hanno fatto sono state solo a fine di se stessi, per se stessi, alla gloria del proprio egoismo. Al di là delle chiacchiere in TV, dice, io voglio aiutare i poveri, sì, come li aiuti? E gli tolgo i problemi, i soldi danno problemi, glieli tolgo tutti, me li prendo io. Anche da atei, finti credenti e satanisti. sentono che se nell'aldilà riceveranno il seminato, saranno trattati come loro si sono comportati con il loro prossimo, con i loro servi, con i loro schiavi, i loro dipendenti, come vuoi chiamarli, con le loro prostitute. Hanno divorziato perché tanto loro hanno le prostitute a volontà, qua $1,000 qui, $1,000 là, e le prostitute arrivano da Hollywood, da dove vuoi. Sentono che li aspetta un'eternità che potrebbe essere terribile. Galati 6,7, come è scritto.
Non vi ingannate, non ci si può beffare di Dio, perché quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà. Galati 6, verso 7.
Giovanni 5, 28 e 29.
Non vi meravigliate di questo, perché l'ora viene in cui tutti quelli che sono nelle tombe udranno la sua voce e ne verranno fuori. Quelli che hanno operato bene in risurrezione di vita, quelli che hanno operato male in risurrezione di giudizio. Giovanni 5, versi 28 e 29.
E dov'è la supergrazia qua che la risurrezione dipende dalle nostre opere? Dov'è? Non c'è. Ah, siamo salvati per opera? No, no. Però le opere mostreranno se la tua fede è vera o falsa.
Ma questo ha detto si applica a quei atei o finti credenti, quelli che mietono quello che hanno seminato. Quindi questo giudizio delle opere si applica a quelli che non hanno Cristo.
Sì, sì, ma questo qui è un altro studio separato. Però attenzione, anche quelli che... guarda, vai Giovanni 5, guarda, 24. Anche quelli che sono salvati senza, non per le opere, ma per fede nel sangue di Cristo, anche loro devono avere opere. Abramo è stato giustificato per le opere o per fede? Tutte e due. Attenzione che qui casca un altro asino. Certo, ha salvato Abramo, certo, senza opere, però ha dovuto portare le opere per dimostrare che la sua fede era vera. Allora Abramo è stato giustificato per le opere? No. E noi siamo salvati per le opere? No. Ma se non abbiamo opere, vuol dire che la fede era falsa. Se Abramo lì in Genesi 22 andava lì quando Dio gli ha detto sacrifica Isacco, se diceva mi viene un attacco di tosse cronica, questo non posso farlo, la sua fede era vera o falsa?
Falsa.
Oh, avrebbe ricevuto le promesse di una discendenza?
No.
No. Siamo salvati per opera o per fede? Efesini 2:8-9.
Per fede
e per grazia.
Sì.
Però verso 10 cosa dice? Siamo stati creati per fare le opere.
Mm-hmm.
E allora, sono salvato per fede? Sì, certo. Ma dopo, poi io opere di fede non ne ho, e allora la fede era vera o falsa?
È falsa.
Ci siamo allora, ci siamo capiti. Mm-hmm. Sei arrivato al 24?
Sì. Giovanni 5, 24. In verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato, ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Giovanni 5, 24.
Questi non sono giudicati il trono bianco, il lago di fuoco, la possibilità di... No, perché sono stati battezzati nel sangue di Cristo, nel battesimo dello Spirito Santo. E hanno le opere che dimostrano che la loro fede era vera. Giacomo 2, 18 al 20 al 21. Dice, mostrami la tua fede senza opere, e io con le mie opere dimostrerò la fede. Diteglielo ai fratelli protestanti, che alcuni non hanno capito questo. Fratelli protestanti, Giacomo capitolo 2, quasi nessuno lo conosce. Si sono accampati intorno a Efesini 2, 8 e 9. Grazia, fede, fede, grazia, super grazia, ultra grazia. No, caro, non ti fermare lì, vai avanti. Le tue opere, evangelizzazione, dare Gesù ai perduti, trattare la moglie in un certo modo, il marito, questo deve andare avanti. Non puoi dire sono salvato per grazia e mia moglie la tratto come uno straccio. Sono salvato? No, guarda che tu la tua salvezza col binocolo, la tua salvezza è falsa, la tua fede è falsa. Se non ami il fratello, la sorella, la moglie, il marito, non sei risuscitato e non risusciterai. Allora,
anche questa scrittura che abbiamo appena letto, Giovanni 5:24, dice che Charlie Kirk è passato dalla morte alla vita perché lui credeva in Cristo, cioè non dorme. dice chiaramente: chi crede è passato dalla morte alla vita.
Se non ascolti il diavolo e tutti quei imbroglioni che dicono: c'era un complotto, prima che gli sparassero lui ha fatto il segnale e appena hanno visto il segnale, bang, l'hanno ammazzato, tutto calcolato. Poveracci. Io se fossi in loro mi preoccuperei che loro si salvano. Guarda, vai Luca 16:23 e chiudo il paragrafo.
E nell'Ades, essendo nei tormenti, alzò gli occhi e vide da lontano Abramo.
Ecco, qui vediamo...
Luca 16:23.
Qui vediamo che chi muore va direttamente da Gesù. Spero che l'abbiamo chiarito quello.
Sì.
Però vediamo Luca 16:23 che Gesù dice che quando morì il ricco egoista, non era criminale, era solo egoista questo. Vedi, Luca 16:23. E lui muore e va nell'Ades, nei tormenti. Sai, la gente che ha esperienze dopo la morte, dice: sono andato in un posto, era pieno di diavoli e mi torturavano in continuazione. E la gente dice: ma chissà se è vero. E guarda, Gesù dice qua, Luca 16:23, nell'Ades, essendo nei tormenti, vide da lontano Abramo e Lazzaro al suo fianco. Qui vediamo direzione Abramo. Dove è andato Lazzaro, attenzione, prima della risurrezione, poi in Nuova Gerusalemme. E l'altra direzione, tormenti dell'Ades. Allora questa gente che ha avuto esperienze di tormenti, io ci sono passato, ho avuto visioni, esperienze, lo so che è vero. In continuo, non c'è notte, giorno, riposo, niente, giorno libero, andare la domenica mattina a sedersi in panca, no, tormento in continuazione. Dammi una goccia d'acqua, padre Abramo. No, non posso darti una goccia d'acqua. E dov'è la grazia di Dio? No, non c'è. E l'amore di Dio? Qui non c'è. Hai superato il punto di non ritorno. Cioè, i veri figli di Dio, e dico quelli veri, non i poveracci scaldapanche, non hanno paura della morte, ma la, addirittura, la desiderano. Sono contenti di andare con Cristo, Filippesi 1:21-23, Angelina.
Infatti, per me il vivere è Cristo e il morire guadagno. Ma se il vivere nella carne porta frutto all'opera mia, non saprei che cosa preferire. Sono stretto da due lati. Da una parte ho il desiderio di partire e di essere con Cristo, perché è molto meglio. Filippesi 1:21-23.
Alleluia. Concludiamo l'ultima scrittura, Angelina.
Dice partire ed essere con Cristo. Anche qui... sottolinea il fatto che una volta che moriamo nel corpo, siamo con Cristo.
Amen. Amen, amen, amen. Angelina, chiudiamo con un passaggio.
Sì.
Perché dice il Signore Matteo 24:48 sul fatto che qui o ci diamo da fare per Gesù o ci diamo da fare per il diavolo. O ci diamo da fare come cristiani veri o come cristiani falsi. Va bene. O siamo una chiesa viva, tipo Filadelfia, o siamo morta come quelle di Sardi. La scelta è nostra. E dipende come ci comportiamo, il Signore, altro che super grazia dalla nonna, il Signore ci ricambierà in base a come noi ci comportiamo qui e adesso. È la nostra scelta, non è la scelta di Dio, è la scelta nostra. Dalle nostre scelte dipenderanno le benedizioni di Dio, oppure no. Matteo 24, cosa dice il Signore? 48:51.
Ma se egli è un servo malvagio che dice in cuor suo: il mio padrone tarda a venire, e comincia a battere i suoi conservi e a mangiare e bere con gli ubriaconi, il padrone di quel servo verrà nel giorno che non se l'aspetta, nell'ora che non sa.
Capite? Sto parlando di cristiani qua. Gesù, non sapremo quando viene il giudizio, quando viene per noi.
E lo farà punire a colpi di flagello e gli assegnerà la sorte degli ipocriti.
Sta parlando dei servi di Dio, dei credenti cristiani, che naturalmente sono, c'è gente come Anania e Safira, come tanti altri. Cioè il fatto che tu hai ripetuto la preghierina della nonna: oh, io Signore perdona per i peccati, ti ricevo Gesù, ciao, ci vediamo settimana prossima. Quella preghierina è fasulla. Ma ho sentito dei brividi, ma li sentono anche i musulmani quando pregano a Maometto. Ma mi sono sentito un'estasi, e lo sentono anche quelli, anche gli indù, quelli del New Age. Avanti.
Lì sarà il pianto e lo stridor dei denti. Matteo 24, versi 48-51.
Sta parlando ai suoi servi, sta parlando ai cristiani. pianto e stridori di denti. Cerchiamo di non perdere il timore di Dio, perché questa falsa sicurezza, la grazia garantita. Vai a una banca e dice: tu mi devi garantire, dice, io ti garantisco niente, tu vieni qua a depositi e dopo ti garantisco. Allora,
amen.
Allora, se per grazia di Dio siamo tra i fedeli, se siamo tra i fedeli che si prendono cura delle pecorelle, mettono in pratica la parola nei limiti del possibile, non ci chiede troppo. Allora Gesù dice: beato quel servo che il padrone, arrivando, troverà così occupato. In verità vi dico, lo costituirà su tutti i suoi beni. Angelina, ultima scrittura, c'ho qui, guarda.
Sì.
Marco 13, 34 a 37, e poi chiudiamo questo messaggio.
È come un uomo che si è messo in viaggio dopo aver lasciato la sua casa, dandone la responsabilità ai suoi servi, a ciascuno il proprio compito, e comandando al portinaio di vegliare. Vegliate dunque, perché non sapete quando viene il padrone di casa, se a sera o a mezzanotte o al cantare del gallo o la mattina, perché venendo all'improvviso non vi trovi addormentati. Quel che dico a voi lo dico a tutti, vegliate. Marco 13, 34 a 37.
Alleluia. Fratelli, amen. Vegliamo, vegliamo, vegliamo. Non addormentiamoci su quella sicurezza falsa. Gesù dice in continuazione, lo dico a tutti, dice Gesù. Quello che dico a voi, lo dico a tutti. Vegliate. Attenzione ai falsi profeti che vi danno una falsa sicurezza. L'unica sicurezza ce la dà Gesù. E Gesù dice, vegliate che non sapete quando viene il padrone a casa, sera, mattina, mezzanotte, che venendo all'improvviso non vi trovi addormentati in qualche chiesa, in qualche panca di chiesa, addormentati a cantarellare belle canzoni. Oggi molte chiese sono diventate discoteche. La gente lì, mezzo cuore, svogliata, chi cerca la fidanzata, chi cerca il marito, sono diventati agenzie matrimoniali certe chiese. Mi vado più facile trovarmi una moglie in chiesa che non in una discoteca. Ah, e questa è la visione. Angela, a te, nel nome di Gesù Cristo, Signore, aiutaci, Signore, aiutaci, Signore. Aiutaci, Signore Gesù, a metterci con tutto il cuore, non scaccia da noi Gesù ogni falsa sicurezza, ti scaccio Satana.
Amen.
Scaccia da noi ogni bugia, Signore, nel nome di Gesù. Aiutaci a essere cristiani veri, coi frutti. Senza frutti siamo cristiani falsi, nel nome di Gesù. Chi non sa cosa sono i frutti, legge il Vangelo dal principio alla fine e li troverete. E poi dobbiamo mettere in pratica nei limiti del nostro possibile. Attenzione che il diavolo viene e dice: è troppo difficile. Non è troppo difficile. Quello che è difficile è la volontà del diavolo, la via del diavolo, la via larga. Ma è più facile? Non è più facile. No. Ti porta alla perdizione. Matteo 7, 13, 14. Angelina, a te, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Prima di chiudere, che già è l'ora di chiusura, possiamo velocemente annunciare alcune delle notizie sulla guerra in Ucraina. Per esempio ci sono dei video che dicono che NATO si sta preparando per la guerra con la Russia.
Sì, sono impazziti questi qua. Questi sono sicuri di vincere, questi qua. E la Russia è brava gente, non userà le atomiche.
Oh.
E allora facciamogli vedere i muscoli, così facciamo spaventare Putin. Attenzione che dopo Putin viene uno molto peggio, che nella Bibbia si chiama Gog o l'Anticristo. Povero Occidente destinato alla distruzione. Qui, questo qui è un filmato di Scott Ritter, famoso questo qua. Era un ex marine, era un ufficiale dello spionaggio ed era anche un ispettore degli armamenti, insomma un tipo che se ne intende. E lui è sempre in giro a parlare in televisione tipo molto pratico, diciamo. E Scott Ritter dice: la NATO si prepara per la guerra con la Russia. Sempre lui, in un altro filmato, World Decode si chiama, che hanno accusato la Russia di avere mandato dei drone, cioè questi aeroplanini carichi di esplosiva, in Romania.
E in Polonia.
E in Polonia, sì. E lui ha detto: è stata tutta una messa in scena della NATO che sta cercando la scusa di attacco a briga con la Russia.
Oh.
Che la NATO dice: noi siamo più potenti, basta che entra l'America, siamo più potenti. Beh, a livello convenzionale forse, anche lì sarà dura, ma a livello di bombe atomiche è più forte la Russia di tutto l'Occidente messo insieme, attenzione.
Mm-hmm.
Ok, poi c'è un altro filmato qua, Redacted si chiama, e dice questo servizio, me lo leggi?
NATO just declared war on Russia. Putin finally declares the truth.
Sì, questo è famoso, questo canale Redacted, da notizie buone. E dice il servizio televisivo, dice: la NATO ha dichiarato guerra alla Russia, cioè praticamente, non ufficialmente, ma in pratica. E adesso Putin si prepara alla sua risposta. Poi c'è un altro, il giornale Messaggero, cos'è che dice, Angela?
NATO, la minaccia dell'India. Soldati in Russia, superata la linea rossa, perché è un segnale sconcertante.
L'India invia
soldati in Russia, un segnale sconcertante per gli esperti militari, ma non solo. La mossa di Nuova Delhi non fa
Nuova Delhi, la capitale indiana.
Non fa che inasprire i rapporti con l'Europa in un periodo di crescenti tensioni geopolitiche. Dopo gli sconfinamenti dei droni di Mosca in Polonia e anche in Romania, e le reazioni muscolari dei paesi della NATO.
Reazioni muscolari, cioè fanno vedere i muscoli, gli armamenti, la Germania che vuole armarsi fino ai denti. Ma le profezie dicono che la Germania si sottometterà alla Russia, insieme al resto dell'Europa. Queste sono profezie. È bello conoscere profezie perché i giornali, vedi, ognuno fa la sua propaganda.
E l'India, che fino adesso era neutrale, sta prendendo posizione adesso?
L'India questo è un articolo, non so se lo farà fino in fondo, però nel tempo della fine l'India è una nazione molto socialista, molto rossa, e probabilmente mi aspetto che si unirà al blocco russo.
Infatti fa parte del BRICS,
del
no?
BRICS, attualmente fa parte del BRICS, che è Cina, Russia, India, gli altri, Sudafrica, eccetera. E dice che l'India sta inviando soldati in Russia. È vero, non è vero? Vedremo. Il giornale Messaggero, suppostamente è un giornale serio, comunista, ma serio. Serio nel senso che di solito non pubblicano bufole, però è da vedersi. Poi c'è qui un altro giornale, Il Tempo. Cos'è che dice, Angela?
Rispunta Draghi e manda un messaggio sulla guerra. E dice: Europa e Stati Uniti devono garantire la sconfitta della Russia. Non ci sono alternative, perché una vittoria della Russia demolirebbe l'Unione Europea.
Capito qua? Cioè, avete capito chi è che c'è dietro la guerra? Draghi, i banchieri, le banche, i multinazionali. Cioè, i veri autori di questa guerra non è il pupazzo Zelensky. Lui è una pedina che lui fa quello che gli dicono, vogliono la guerra questi qua. E loro sono lì sedute nelle loro banche e vogliono la guerra, ma chi la va a combattere? I poveracci, la gente, la gente che prima sono tartassati, disoccupati, gli mettono un uniforme, gli danno una gavetta, un fucile, avanti marcia, vai, 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 vai. Vai a morire per la gloria dell'Italia, dell'Europa. Per la gloria della democrazia. Vale la pena di morire per la democrazia. Solo che la democrazia è una bugia. E la democrazia non è altro che un altro tipo di dittatura mascherato da democrazia. E chi ha deciso di fare la guerra in Ucraina? Chi ha deciso di fare il colpo di Stato a Kiev nel 14? Chi decide queste cose? Sono loro. Guarda cosa dice quel signor Draghi qua. Dice: gli Stati Uniti devono garantire la sconfitta della Russia, non ci sono alternative, guerra è guerra finché la Russia è sconfitta, ma ti rendi conto che questa è una guerra mondiale? Perché sappiamo per certo che la Russia non accetterà mai che la NATO entri in Russia. Passo passo, adesso sono in Ucraina, prossimo entro in Russia. Insomma è una gabbia di matti questi qua, mettere d'accordo i popoli del mondo senza Dio è come cercare di mettere d'accordo gli inquilini di un manicomio. Solo che troppi di questi pazzi sono anche, non sono solamente pazzi, ma sono pazzi criminali, che non sanno la differenza tra pace e guerra, amore e odio, verità e bugie. Basta sentirli parlare nei loro dibattiti, sono impazziti e non lo sanno. Non c'è peggior pazzo di quello che non lo sa. E come anche le guerre di certi religiosi, voi sapete chi, che cercano la pace odiando, stuprando, uccidendo chi non la pensa come loro. Cioè la violenza e la morte, la guerra, in effetti è lo scopo della loro vita, una specie di lugubre adorazione della morte. Cioè, ci sono religioni che adorano la morte, uccidere e morire. Il paradiso li aspetta se muoiono in battaglia. Questi sono i loro libri sacri. Solamente ultimamente sono state messe delle bombe dalle chiese cristiane che hanno ucciso chi pregava. Braccia e gambe che volavano dappertutto. Ma questa gente non troverà la pace che fanno finta di volere. Vogliono la pace, sì, dopo che uccidono il nemico ci sarà pace, grazie, come sei intelligente. Non troveranno la pace togliendola agli altri, uccidendoli. Quanto contrario al messaggio del vero Dio che dice ama il tuo prossimo e ama anche i tuoi nemici, Matteo 5:40 in su. La mia domanda, che credo venga dal Signore, è di chiedere a questi prepotenti omicidi. Voi capite di quale religione sto parlando? E che non, mica siamo così liberi di dire quello che vogliamo, siamo sotto controllo. Io gli chiederei a questa gente che nel nome della pace fa la guerra, nel nome dell'amore odiano e così via. E adesso che hai ucciso, io gli chiederei, come ti senti? Hai ucciso i nemici? Bravo, come ti senti? Adesso stai meglio nel tuo cuore e nella coscienza. Senti più pace nel cuore, sei sicuro? Dormi meglio la notte adesso che hai ucciso? Hai tirato una bomba in una chiesa che pregano, dormi più tranquillo adesso? Le tue frustrazioni sono finite, ti senti un millimetro più grande di statura, no? Quanti ancora credi che devi assassinare prima che tu possa raggiungere la pace di anima e di mente? Ancora una vittima ancora? Ancora due morti? Forse 10.000? Quanti morti servono perché tu possa avere la tua pace nel mondo? Tanti secoli di religione che tu segui, quanti morti sono dipartiti? Quanti avete uccisi? E siete ancora appunto da capo? Chi è che ha trovato uno che ha trovato pace nella sua anima, uccidendo e con attentati? Io voglio dire a questa gente, mi permettete un suggerimento? Da parte mia non sono per niente religioso, perché credo che solo in Gesù Cristo si trova la pace. Si trova la soluzione. Gesù Cristo ha detto, ma Angelina, Matteo 5:44, cosa ha detto Gesù?
Ma io vi dico, amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano.
Ecco.
Matteo 5:44.
Capito? Sì, ma i cristiani hanno fatto le crociate, ma sono cretinate dire questo. Perché, Angie?
Perché non hanno seguito la Bibbia, hanno fatto le crociate per conto loro.
Voi, quando tirate le bombe nelle chiese, state ubbidendo il vostro Dio. Il Papa che mandava i crociati a morire, a fare guerre contro in Africa, non stavano ubbidendo, ma disubbidendo Dio, stavano ubbidendo un Papa. Un Papa che, secondo me, non era neanche salvato, non era neanche nato di nuovo, non aveva capito niente del Vangelo. Noi non stiamo paragonando gli indemoniati cristiani con gli indemoniati di altre religioni. No, stiamo paragonando le bugie dei liberi religiosi del mondo, quelli che predicano la violenza, e la verità di Gesù Cristo. Ma anche nel Vecchio Testamento, ci dicono questi qua, c'erano le guerre, ma il Vecchio Testamento è finito, sepolto, non c'è più, se seguiamo il Vangelo. Se il Vangelo non lo seguiamo, allora sì, ricadiamo nella legge. Cos'è che dice più o meno Romani 10,4? Qualcuno lo sa?
Cristo è il termine della legge.
Cristo è il termine della legge. Qual è il Vecchio Testamento? Io vi porto un nuovo patto. Il patto sul mio sangue, sulla mia sacrificio, sulla mia croce.
Amen.
Guarda, io, poveraccio come sono, ci ho provato a seguire Gesù. Ancora ci provo, non è che ci riesco sempre, però ho ricevuto la sua salvezza e ci credo in Gesù, lo predico, cerco di farlo sempre, a volte non lo faccio bene, a volte mi arrabbio, però ci provo, di solito ci riesco. E da quando ho ricevuto Gesù, perché Gesù non è sufficiente credere in Gesù, come credo in qualche dio indiano, indù e altri. Gesù non è sufficiente credere. Giacomo capitolo 2 dice, tu credi in Dio? Sì, sì. Anche i demoni credono e tremano. Giacomo capitolo 2. No, qui bisogna riceverlo, ricevere il suo Spirito Santo, che testimoni di Dio chiamano elettricità. Non è elettricità, non è 220 volt o 1000 volt. No, è lo Spirito Santo è una persona, è Dio, è Dio. L'unica presenza di Gesù che abbiamo nel mondo adesso non è quella di Nazareth sull'asinello, ma è attraverso solamente e solamente nello Spirito Santo. Quello è Gesù. E anche un poveraccio come me, dicevo, ci ha provato e funziona. Gesù funziona. E da quando ho ricevuto Gesù, e lo dico a tutti questi che vanno alle bombe a tirare, nelle chiese a tirare bombe, vanno con le bombe nelle chiese e uccidono i cristiani colpevolissimi di pregare. Capito? Io, da quando ho ricevuto Gesù, ho cominciato a capire e sentire la pace della quale Gesù parla in tutto il Vangelo. Ricevete Gesù, ricevete il Signore, ricevete lo Spirito Santo. Non mettere il turbo nel motore, come dice la pubblicità. Metti Gesù nel tuo cuore. È meglio di qualunque turbo.
Amen.
Chissà, e voglia Dio che questo piccolo messaggio possa convertire qualche religioso che si illude di propagare o trovare la pace del cuore, dormire la sera, svegliarsi la mattina, guardare i bambini negli occhi con amore, dopo aver ucciso uno che pregava. Mostri, siete dei mostri, altro che religiosi. Uccidere gente in una chiesa che prega, magari prega Gesù, o magari in un altro posto prega a Buddha, in un altro posto prega a qualche idolo indiano, non sono d'accordo, ma è mica gli vado a tirare una bomba. Altrimenti il malvagio sono io l'indemoniato, non loro. Vi voglio bene, cari assassini, vi voglio bene, amati terroristi, vi amo con l'amore di Gesù. Dio voglia che possiate trovare il Cristo che amava anche quelli mentre lo crocifiggevano e dice perdonali, non sanno quello che fanno. Voi invece uccidete quelli che vi fanno del bene. Mi fermo qui, Angela, nel nome di Gesù Cristo.
Grazie,
Signore. Aiuta queste religioni violente, queste religioni che uccidono, queste religioni che adorano la morte del nemico e la propria, che dicono se mi suicido ancora meglio. Ci sono un sacco di vergini che mi attendono. No, vi attendono i giudizi di Dio. Apocalisse 20, verso 15, dice chi non fu trovato scritto nel libro della vita fu gettato nel lago di fuoco. Non vi attendono i vostri profeti, vi attende i giudizi di Gesù. Nel nome di Gesù Cristo, come è scritto Nuovo Testamento, Apocalisse 20, verso 15. Angela, io mi fermo qui, Dio ti benedica, se non c'hai altre domande.
No, va bene, ci fermiamo per oggi. Risentiamo i fratelli domani alle ore 15. E stiamo cercando di organizzare per domani un incontro, una chiamata con dei fratelli in Italia che hanno delle domande sul libro della vita e il libro dell'agnello e anche su come evangelizzare.
Grazie Gesù, anch'io voglio dire scusate se vi ho disturbati durante il programma, se potete mettere dei like sui programmi, vi ho sempre detto che non mi è mai interessato, sono anni che lo dico, però quello lì è la, capito, si chiama l'algoritmo, ci cancellano centinaia, migliaia di video, perché io non ho mai chiesto queste cose, ma adesso vi chiedo, mettete il like, non per dire Fratello Giuseppe come in gamba, no, non ci interessa di Fratello Giuseppe, ma per entrare nel marchingegno dell'algoritmo, così che pubblicizzano i nostri video. E per favore, dateci una mano a evangelizzare, per favore. Quando, ogni volta che vedete un video, mandatelo a destra e a sinistra. Mandatelo ai vostri 10, 100 amici, e così che potete fare un lavoro meglio di me, perché io non ho tempo di mandare tanti video, quindi voi potete fare un lavoro come me, meglio di me. Ok, Dio vi benedica. Amen.
Amen. Vi salutiamo,
altro,
fratelli.
Angelina.
Vi salutiamo, Dio vi benedica. Un abbraccio forte da noi tutti.
E anche da me. Alleluia.
Ciao.
Come un tesoro nascosto che viene ritrovato, come una perla di gran valore, una visione perfetta che ha la sua spiegazione, come il sole alla fine sorgerà. Ti sembrerà di essere leggero, i tuoi peccati cancellati e una pace che ti avvolgerà. E scende come il fuoco, è forte come il vento, come se il cielo scende dentro nel tuo cuore, e ti consola l'anima e piangi dalla gioia. È un sentimento che non ha una spiegazione, e dimora dentro di te, così bello e spiegabile quando Dio ti tocca. Come riposare nella tempesta e sentire la pace che non avevi prima, come la notte non scende, come il sole che splende, come il cielo con i suoi colori, come se tu ritrovassi quello che ti ha rubato e la gioia torna dentro te. A volte sembra fuoco, a volte sembra vento, Gesù dal cielo amore è entrato nel mio cuore e mi consola l'anima e piango pregando. È un sentimento che non ha una spiegazione, che rimane dentro di me, così bello e spiegato. Come se tu avessi le ali, come se niente ti manca, come pioggia sulla terra asciutta. A volte sembra fuoco, a volte sembra vento, Gesù dal cielo entra dentro nel tuo cuore e ti consola l'anima e piangi pregando. È un sentimento che non ha una spiegazione, che rimane dentro di te.
quando Dio ti tocca, quando Dio ti tocca.